Allora, ricapitoliamo un attimo la questione della socializzazione, che è piuttosto interessante, perché, come vi ho detto la volta scorsa, vi coinvolge direttamente, nel senso che voi, che vi piaccia o meno, rientrate ormai a pieno titolo in questo circuito di reciproca influenza, diciamo. Nel senso che la teoria della socializzazione, l'idea di socializzazione che può e probabilmente andrà ampliata, rivista, criticata per molti versi, è un'idea, è un tentativo di comprendere i modi attraverso i quali la cultura viene trasmessa di generazione in generazione. Di fatto, l'idea generale è questa. E non solo la cultura, ma la consapevolezza dell'appartenenza a un'entità coerente. Nel senso che noi pensiamo che Dante faccia parte della cultura italiana, anzi siamo orgogliosi spesso e volentieri che Dante faccia parte della cultura italiana, anche se da un punto di vista, come dire, storico non è vero, nel senso che Dante faceva parte della cultura fiorentina del periodo, la quale non era la cultura italiana. Certo, poi attraverso i secoli è venuto fuori che la parte della, diciamo, la cultura toscana è una delle componenti più importanti della cultura italiana, ma ciò non toglie che non è la cultura italiana, come non era la cultura italiana, la cultura siciliana al tempo dei Normanni e via discorrendo. Ma dal nostro punto di vista c'è una forma di continuità. Noi ci percepiamo arrivare, credo, a ragione, ci percepiamo arrivare da lì. Però il problema è questo: com'è possibile che da lì si sia arrivati a qui? Quali sono i canali che la cultura utilizza per tramandarsi e per far sì, per generare questa consapevolezza di una continuità? Non siamo in grado di dirlo perfettamente, come si dice, perché, come forse vi ho accennato la volta scorsa, il nostro attuale quadro di riferimento è un quadro di riferimento un tantino troppo razionale, tanto per cambiare, nel senso che noi interpretiamo questa trasmissione come un insegnamento evidente, un insegnamento consapevole, un insegnamento palese, laddove invece probabilmente c'è da riflettere su altri modi di trasmissione. Abbiamo parlato di cultura implicita l'altra volta? Allora, dovremmo aver detto che la socializzazione è questo processo attraverso il quale si diventa membri di un gruppo. Processo attraverso il quale si diventa membri di un gruppo che implica la trasmissione di una serie di contenuti, però qui già per esempio dobbiamo riflettere, cominciare a riflettere sull'idea di cultura. Cos'è che forma la cultura di un gruppo? Cos'è che io devo insegnare perché io ne sia parte? Ovviamente, soprattutto in Italia, c'è questo brutto modo di considerare la cultura come l'insieme delle più alte realizzazioni dello spirito umano, che per carità non è che sia una brutta cosa, però messa come messa genera una serie di equivoci. Uno fa sentire la cultura lontana, perché dice, vabbè, ho capito, io devo parlare con la Gioconda, con le grandi opere di Goldoni, con mettiamoci pure Montalbano, che insomma al momento probabilmente ci potrebbe pure stare, però ti sembra tutta una cosa lontana da te, come qualcosa che ti riguarda un po' così, no? Di sponda, ma che non è fondamentalmente importante. Laddove invece la cultura è anche ben altro, nel senso che questi sono sì i gioielli della corona, potremmo dire, però nascono e si originano all'interno di un tessuto vivente che ci coinvolge continuamente e direttamente tutti. Cultura è il modo in cui entrate in aula, cultura è il modo in cui sorridete, cultura è la gestione dello spazio che vi circonda. La competenza in tutti i piccoli rituali della quotidianità, quella è anche cultura, a titolo diverso evidentemente dalle realizzazioni alte, quindi dai codici di leggi, dalle grandi opere artistiche e via discorrendo, ma del tutto allo stesso titolo. Ok? Per cui quando noi parliamo della trasmissione della cultura non parliamo di una scheda informativa su un grande pittore, ma parliamo del sapere come comportarci all'interno del gruppo. E questo sapere è un sapere che si costruisce e si costituisce nel corso del tempo e conserva spesso e volentieri una serie di continuità che poi diventano irriflesse, no? Faccio un esempio: Voi date la mano a qualcuno, immagino, spesso e volentieri, no? Perché date la mano a qualcuno? Come saluto. Ma il motivo per cui gli date la mano e non gli date una botta in fronte o vi mettete in ginocchio? Perché è un gesto? È un gesto interiorizzato, è parte della trasmissione di cui stiamo parlando, ma il gesto in questione risale al XIII secolo. Questo è il bello della questione. Ed era un gesto che voleva mostrare all'altro cosa? Che non avevi cattive intenzioni, perché mostrando la mano vuota voleva dire che non impugnava un pugnale, che era quello il punto centrale, al tempo.
I romani non si davano l'avambraccio per controllare se... Sì,
l'idea era quella, poi si è passati la mano. Quindi la mano, mostrare la mano vuol dire non sono un tuo nemico, fondamentalmente, però non lo sappiamo. Ma il gesto è rimasto, è diventato pian piano, anzi ti sono amico, mi fa piacere vederti, eccetera, però la generazione di questo significato è una generazione che è avvenuta durante i secoli ed ha portato ad oggi. Capite quindi che i processi della cultura sono dei processi lenti, dei processi ai quali spesso e volentieri non prestiamo alcuna attenzione perché li diamo per scontati, ma la cultura che funziona è esattamente la cultura che funziona così, quella alla quale non pensi, quella che opera quasi invece tua, no? Tant'è che possiamo discutere su quanto uno sia attore nella cultura o quanto sia agito dalla cultura, perché spesso e volentieri, soprattutto oggi, noi tendiamo a, come dire, fare delle cose senza porci mai il problema del perché le facciamo. E questo è un po' complesso da accettare, soprattutto nel momento nel quale pensiamo appunto di essere più avanzati dei nostri predecessori, nel momento in cui pensiamo di avere della serie di competenze, strumenti, eccetera, che ci portano verso dei traguardi impensabili, questo genere di cecità per quello che riguarda invece i nostri modi di vita è complicato, evidentemente. Allora, dicevamo, questo processo di socializzazione è un processo molto importante che evidentemente coinvolge anche altre zone di noi, coinvolge altri modi di tramandare consapevolezza e informazioni. Uno di questi modi, probabilmente uno dei più importanti sia da un punto di vista di efficienza che di problematicità, è la cultura implicita. Cos'è la cultura implicita? Si chiama così perché ha a che fare con una trasmissione della quale i due estremi non sono consapevoli. Cioè, non solo chi recepisce la cultura implicita non sa di starla recependo, ma chi trasmette la cultura implicita non sa di starla trasmettendo. È qualcosa che avviene sotto la soglia della consapevolezza. Com'è possibile, direte voi? Beh, uno, è possibile perché noi abbiamo un'idea della nostra consapevolezza, ma dovrò farle un monumento, come si dice. Ci mancherebbe.
Queste sono le sue, quelle che sono. Io ho fatto anche una.
Magnifico, perfetto, benissimo. Grazie tanto. Allora, dicevamo, com'è possibile che accada questo? È possibile per una serie di motivi che hanno a che fare con un'errata nostra autoconsapevolezza, nel senso che noi pensiamo di essere coscienti e consapevoli nella gran parte del tempo. Dovremmo già averlo detto, ma ribadirlo è interessante anche perché, come dire, permette di avere un quadro di sé un tantino più preciso. Ma di fatto la nostra consapevolezza del momento in cui ci troviamo è sovente molto sfumata. Uno, per motivi proprio fisiologici, nel senso, come saprete, per esempio, visto che siete a lezione spesso, la soglia dell'attenzione è qualcosa che non è dato ma è variabile e tende a decrescere. 45 è una migliore delle ipotesi, che è il motivo per cui facciamo lezioni di 40, dovremmo fare lezioni di 45 minuti. Però è qualcosa appunto che non è che sia automaticamente lì, non è che voi siete perennemente attenti al massimo della possibilità 24 ore su 24 o perlomeno quando non dormite, che quello è un altro discorso. Ma di fatto voi non siete così, voi spesso e volentieri perdete consapevolezza di voi stessi in modo sia consapevole che inconsapevole. Che vuol dire inconsapevole? Vuol dire che spesso e volentieri voi, e dovremmo averne parlato per il Tai Chi, non siete con la testa in quello che fate, ma da un'altra parte, sapendolo perfettamente. Cioè, siete qui, ma pensate a al panino che mangerete a pranzo, all'allenamento che farete sto pomeriggio, alla festa che ci sarà stasera, a quanto vi divertirete se riuscite a incontrare quello che dite voi, eccetera, eccetera, eccetera. Che è molto umano, ma è anche molto problematico da un certo punto di vista. Perché? Perché perdendovi in queste riflessioni e in queste anticipazioni vi perdete quello che state facendo adesso. Ok? Quindi, da un certo punto di vista, uno dei modelli che soprattutto la cultura orientale ci tramanda sarebbe quello dell'unità della mente e del corpo, ovvero sia dell'essere in quello che si fa. Diceva la mia insegnante di Tai Chi che è già Tai Chi lavarsi i denti pensando di starsi lavando i denti. Ma quanti sono quelli che si lavano i denti stando attenti ai gesti con cui si lavano i denti e non pensano ad altro? Noi normalmente, meno male, qualcuno che lo fa va bene, però nel complesso il nostro problema è che stiamo con la testa avanti o indietro, magari ci ricordiamo quanto è stata bella la giornata, siamo incazzati perché ci hanno trattato male, insomma tutta una serie di cose che non hanno a che fare con l'hic et nunc, che sarebbe il famoso motivo per cui i latini parlavano dell'hic et nunc, no? Hic et nunc significa essere qui adesso tutti, non semplicemente il mio corpo o non semplicemente la mia testa da un'altra parte, io devo essere qui, dovrei essere qui come un'entità coerente. Quindi, consapevolezza come qualcosa di che deve essere guadagnato per certi versi e che comunque anche laddove lo guadagnassi alla perfezione sarebbe ad ogni modo un qualcosa di fluttuante, perché appunto anche fisiologicamente io tendo a distrarmi, tendo a perdere, no, la consapevolezza di ciò che mi accade, di ciò che sto facendo, di ciò che mi circonda. Spesso e volentieri non vi ricordate dove avete, voi forse no perché siete giovani, però puoi dimenticarti dove hai messo le chiavi, puoi dimenticarti dove hai messo una cosa che volevi proteggere e quindi l'hai nascosta con molta attenzione, talmente tanto bene che non sai più dove è andata a finire. Arrivi da qualche parte guidando e non sai come ci sei arrivato, sai che sei arrivato e che è già una buona notizia, però non hai idea di che è successo strada facendo perché stavi pensando ad altro. Ecco, noi siamo quelli. Quindi non è così straordinario pensare che in questi momenti di latenza possa arrivarci qualche tipo di informazione che passa, no? Anzi, passa pure meglio perché non c'è nessuno a fermarla, se ci fate caso. No, noi siamo esposti, per esempio, rifacendo il discorso della macchina, voi passate lungo una strada piena di cartelli pubblicitari. Se state pensando ad altro e siete in questo caso di imbambolamento, quei messaggi non è che non li vediate. Vorrei che questo fosse chiaro, non so se avete visto i vari... Dimmi. Beh, no, quelli teoricamente sono intenzionali.
Vabbè, ho capito, però non ricevisce subito, ricevisce dopo tempo. Quindi l'informazione va, non va nell'immediato, come se ci fosse la concentrazione e l'attenzione in quello che uno fa. Mm-hmm. Ma si sviluppa successivamente.
Sì, laddove si sviluppa, il problema qual è? Che siccome noi siamo molto più complessi di questo, cioè c'è molto più di noi che non la nostra consapevolezza, per questo vi dicevo che l'io non è tutto, è una parte, ecco. Tutto il resto invece, senza lo schermo dell'io che in qualche modo servirebbe anche a questo, recepisce senza nessun problema in immediato. Quindi i messaggi di quei cartelloni a voi arrivano a pieno, perché giocano sulla consapevolezza simbolica, giocano sulla immaginazione, sull'immaginale, sull'immaginazione, tutta una serie di ragioni con le quali noi, come dire, operiamo senza saperlo, tanto per cambiare. Cioè noi spesso e volentieri siamo spinti, mossi da una serie di ragioni che non sono la ragione, ma sono altro. Sono il simbolo, sono l'appeal a degli istinti che immagino avrete tutti ben presenti, no? Pensiamo a quella famosa colla che mi diverte tanto, anche perché fa uso di modelle splendide, che fa ogni volta degli sketch, sì, che non hanno assolutamente niente a che vedere col senso della questione. Chi di noi, avendo una bella creatura così, la chiuderebbe sigillandola dentro una box doccia, no? Però, se tu volessi crearti un acquario dentro una sirena, potresti utilizzare quella colla, che ovviamente ti sta dando un messaggio che non ha granché a che fare soltanto con la sua efficacia, ma sta richiamando tutta una serie di altri lumini. No,
che
tu...
Ah, sì, ecco. Con i cartelli pubblicitari, con questi messaggi.
No, diciamo che questo è il modo proprio più biego che tutta la pubblicità utilizza normalmente, perché noi maschietti siamo un tantino, come dire, facili da accalappiare con queste strategie e quindi gli danno giù, come dire, di gran cassa. Non so se vi ricordate quello che vendeva sogni, che aveva messo una seminuda su un tetto di coppi assortiti, insomma ce ne sono quante ne volete, insomma. tutte le varie, i vari motor show e tutto il resto sono degli oggetti di desiderio, con sopra un ulteriore oggetto di desiderio, tanto per rinforzare il messaggio. Quindi è chiaro che è una strategia stranota, ma non è la sola, evidentemente, no? Una gran parte del successo del Terzo Reich, come forse saprete,
la pubblicità,
è dovuta alla propaganda più che alla pubblicità nella fattispecie, e alla scelta dei simboli. La poveraccia, la povera svastica, che è diventata uno dei simboli più vituperati del pianeta, è di fatto il primo simbolo che l'umanità abbia mai concepito. È il simbolo più antico. E come tale ha un qualche eco in noi. Perché noi siamo in larga parte, o perlomeno in parte, ma larga forse è sbagliato, siamo in parte ancora quelli che hanno tracciato quel simbolo. E questo ha a che fare col problema del cervello. Voi avete fatto fisiologia del cervello? Fate fisiologia del cervello?
Ma no. Abbiamo un attimino accennata le linee okay. Nervose afferenti, recettori.
Vabbè, io non esagererò così, però vi darò una qualche idea su come diavolo è fatto questo affare che avete in testa, che merita una certa stima ulteriore rispetto all'uso che ne facciamo normalmente, quindi è anche carino. Allora, no vabbè, che voglio dire.
Ma basta che alzo un attimo.
Sì, no, ma non serve che disegni, tanto non sono capace. Quindi allora ve lo racconto. Allora, che succede del nostro cervello? Le nuove conoscenze che siamo riusciti a mettere insieme grazie a nuovi strumenti di imaging elettronico e di varie altre tattiche che forse conoscerete, ci permettono, ci hanno permesso di formulare una teoria che si chiama cervello triunico.
Cervello triunico.
Triunico, esatto. Che è stata formulata da un tale MacLean, non è così importante che ve lo ricordiate, ma magari è interessante saperlo, e descrive il nostro cervello come il risultato di tre balzi evolutivi. Forse saprete che anche questo è un problema interessante, ovvero sia che l'evoluzione, quella che ha proposto Darwin, si è scoperto non funzionare esattamente come ci si immaginava al tempo, nel senso che al tempo si aveva questo immaginario meccanico per il quale le cose accadevano secondo una specie di progressione regolare, e invece l'evoluzione funziona per salti, cioè finché non succede la variazione vincente, finché un qualche tipo di motivo non scatena un qualche cambiamento, le cose rimangono come stanno, non c'è una crescita costante nel tempo, non è che io disegno questo, io faccio così, poi a un certo punto faccio così, poi magari faccio così, capite? Quindi è un diagramma estremamente irregolare. Questo vuol dire perciò che il nostro cervello è composto da tre parti che sono riconoscibili ancora oggi, non è diventato una massa coerente, ma è formato da tre nuclei che si, come dire, in qualche misura ripetono quelle che erano le condizioni di partenza prima dei balzi. Il primo nucleo, che si chiama paleoencefalo, paleo, che vuol dire antico, cioè cervello antico, è composto fondamentalmente dal cervelletto e dall'asse spinale. Abbastanza semplice. Noi lo trattiamo con una certa sufficienza perché di fatto ci è completamente inaccessibile. Noi col paleoencefalo non abbiamo rapporti consapevoli, ma c'è questo piccolo discorso che è quello che ci permette di vivere, cioè tutti gli automatismi, tutti gli schemi, chiamiamoli così anche se è brutto, gli schemi di funzionamento del nostro corpo stanno lì, ok? Quindi dovremmo trattarlo con un certo rispetto maggiore dal mio punto di vista, anche se più o meno è lo stesso tipo di cervello che hanno le iguane. E la cosa non ci piace perché, come sarebbe dire, noi abbiamo il cervello delle iguane, noi siamo molto meglio delle iguane. Però quel cervello sta lì e funziona in questo modo. Poi c'è il secondo step, scusami. Paleoencefalo, mesoencefalo, neoencefalo, o neocorteccia che è quella. Allora, il secondo balzo porta a una espansione della massa cerebrale, che ha una forma come una ciambella che avvolge il cervelletto, di cui abbiamo appena parlato, e pertanto si chiama sistema limbico. Non vuol dire che sta da qualche altra parte, no? Come noi aspettiamo il limbo. No, viene da limbus, che vuol dire anello, molto più semplice, e quindi è dovuto appunto alla forma di ciambella. Ed è il mesoencefalo, quindi un balzo evolutivo ulteriore, nel quale hanno sede una serie di cose piuttosto importanti e rilevanti, tipo le emozioni, il carattere, la memoria di lungo termine ed una serie di altri fenomeni abbastanza rilevanti dal nostro punto di vista. Dopodiché, qualche centinaio di migliaia d'anni dopo, nella migliore delle ipotesi, per qualche motivo che ancora non siamo riusciti a capire perché non è chiaro, sviluppiamo la famosa neocorteccia, che è quella che ci fa sentire tanto fighi. quella che vedete in tutte le varie anestesie, autopsie che fanno vedere, non so, CSI, NCIS, no? Fanno vedere il cervello, ecco, quella massa di cose che poi anche si frigge nel momento in cui dovessi essere un cannibale con dei gusti particolari, ecco, quello è la neocorteccia. La neocorteccia è la sede della consapevolezza, del pensiero razionale, della capacità di astrazione del pensiero, tutto quello in larga misura che ci rende umani. Ok?
Che la ridicolità, queste di qui, no, vermi.
No, non me lo ricordo, se devo essere onesto, nello specifico non me lo so, che c'è l'amigdala e l'ippocampo nel sistema limbico, lì mi fermo, però poi dopo tutto il resto, a parte segni prefrontali, impicci, però li so più o meno, ma non ci posso fare lezione. Perché questo è memoria a lungo termine. Quindi noi ci troviamo di fatto con questo cervello che funziona in questo modo, è diviso per aree e per competenze. Però questo cervello, siccome noi nella nostra evoluzione personale ripetiamo l'evoluzione della specie, come forse saprete, si sviluppa per fasi. Non è che quando nasciamo è già tutto bello lì, no? È una parte di questo cervello è lì e poi deve essere ulteriormente incrementata. Che succede però? Che la fase di cervello, dello sviluppo del cervello che noi abbiamo fra 0 e 3 anni, grosso modo ovviamente, è completamente diversa da quella che ci sarà in seguito, no? Quindi cosa abbiamo al momento della nascita? Abbiamo un esserino che non sa di essere, perché non è autoconsapevole. Il neonato non ha l'io. L'io lo sviluppa, come forse vi avranno detto in psicologia, tempo dopo, tipo 6 mesi, 7 mesi dopo, ok? E ha un cervello che invece è terribilmente adatto ad assorbire informazioni, è molto più potente del nostro.
Cioè, perché l'io è come questo ostacolo all'apprendimento?
No, l'io è una funzione superiore che non ha, al momento all'inizio non c'è. Tant'è che noi prima, voglio dire, chi di voi ha memoria dei 3 anni, dei 4 anni, dei 5 anni? C'è qualcuno? Io giusto per 1 o 2 episodi, che, ma per il resto, francamente, no? Perché?
Se li raccontiamo.
Tutta un'altra cosa. Infatti, immagino. Quindi, che succede in questo caso specifico? Che voi, come tutti noi, passate i primi 6-7 mesi della vostra esistenza senza sapere che ci siete, ma imparando un sacco di cose. Il divertente della questione. Per cui che succede nel momento in cui compare l'io, che è questa consapevolezza? Di fatto l'io si trova una serie di informazioni preesistenti. Dal punto di vista dell'io è come se fossero arrivate da chissà dove, perché lui non c'era. Non so se mi spiego. Quindi ecco dov'è lo zoccolo della cultura implicita. Sta esattamente lì, nel fatto che questa cultura in larga misura io l'ho appresa, l'ho introiettata, l'ho fatta mia in un momento in cui io non c'ero, quindi non lo so com'è successo, non ne ho idea, manco so che esiste, tant'è che gran parte, tutti voi suppongo, perché non sanno come hanno fatto a imparare le espressioni del viso, tanto per dirne una. Ci sembra una cosa normale, vabbè, è naturale, no? Sorridere è naturale, no, non è naturale per niente, nel senso che voi l'avete appreso in quei mesi in cui non eravate consapevoli, guardando quelli che vi parlavano, che vi sorridevano, che si sorridevano, e quindi tutte queste informazioni voi le avete, ma difficilmente siete in grado di spiegarle. Cioè, come fai a dire a qualcuno, guarda, c'è un sorriso di condiscendenza, quello invece questo è un sorriso di simpatia? Non avete le parole per dirlo, avete il gesto, ecco, quello è un sorriso di condiscendenza, quello è un sorriso di simpatia, ma se doveste spiegarmi quali muscoli utilizzate per sorridere, ma che cazzo è in grado di fare?
Scusi prof, ma quindi l'io è il frutto dell'apprendimento che abbiamo avuto prima dei 6-7 mesi?
No, l'io è un... pare facile. L'io dovrebbe essere un complesso superiore, un po' una forma di uno strumento superiore nostro, grazie al quale noi conquistiamo la coscienza, ma non è legato a quei mesi, è un qualcosa che nella specie si è evoluto a un certo punto e di conseguenza arriva a un certo punto dello sviluppo personale.
Cioè, come la maturità sessuale che arriva al certo punto
esatto.
Del tuo percorso, prima un anno. Cioè, ma quindi l'io è responsabile del pensiero, cioè.
L'io è diciamo che è lo strumento attraverso il quale noi siamo consapevoli di noi stessi. Tendenzialmente noi tendiamo a confonderlo come noi stessi in generale, ma non è vero, l'io è qualcosa di meno o anche qualcosa di più, lì toccherà poi vedere, perché sapete che è io e superio, ci sono tutta una serie di teorie molto complesse in proposito, per cui eventualmente vi rinvierei al nostro collega psicologo se volete saperne qualcosa di più da un punto di vista più specialistico. Però di fatto quello che posso dirvi è questo: l'io è una forma di coscienza e di consapevolezza di sé che tende a presentarsi come tutto, ma è parte, no? Quindi, ed è questo di nuovo un problema delle discipline orientali. Chi ha fatto una qualche disciplina orientale sa perfettamente che c'è un continuo dialogo fra un piccolo sé e un grande sé, e che le discipline orientali mirano a entrare in contatto col grande sé lasciando da parte il piccolo sé. E ora vi spiego pure perché, fa pure tutto rima, è bellissimo. Allora, voi avete mai giocato a biliardo? Tipo?
Sì.
Oh. Vi ricordate la prima partita di biliardo?
Del
merda. Oh. Sì, a me è stata un capolavoro. Io ho fatto la mia prima, ancora mi ricordo, la prima partita di biliardo sembravo la stangata. Cioè, ogni palla, ti ammazza, una stupidaggine, tutti che mi rompono le palle su quanto è difficile giocare a biliardo, invece qua, la seconda partita, una catastrofe. Perché? Per un problema di io, che è un po' il problema della fortuna del principiante, non so se è presente, si dice, no? Perché la fortuna non è la fortuna del principiante, è che la prima volta che tu fai qualcosa non hai alcuna consapevolezza né informazione precedente di quello che stai facendo e quindi ti comporti in modo intuitivo e normalmente il tuo modo intuitivo funziona. Quando invece hai già fatto esperienza, il tuo io entra in gioco e va a riprendere l'esperienza precedente perché si sente ferrato e fa dei casini infernali, tant'è che per poter essere bravo in qualcosa, tu devi riuscire ad ammortizzare l'io, a togliertelo dai piedi. Ecco perché l'allenamento è costante e continuo, perché serve a far sì che i tuoi gesti passino oltre la consapevolezza dell'io e diventino quasi automatici. Il che non vuol dire che sono come una macchina, ma sono come un corpo che agisce senza io. Non so se avete visto i gatti, i cani, i ghepardi, non sono brutti da vedere nel movimento, anzi. È un movimento di una naturalezza incredibile. Ecco, quel movimento lì è il movimento che noi abbiamo da bambini. No, non so se avete notato che i bambini sono piccoli così, ma strillano a dei volumi inauditi. E come mai? Perché respirano bene. Dopodiché arriviamo noi e gli spieghiamo come respirare e quindi li fermiamo, li blocchiamo con tutta una serie di cazzate, perché di fatto è quello il problema. Noi non sappiamo respirare, no? I bambini sì, ecco perché è piccolo piccolo ma riesce a sfondare una casa, perché sa come si fa, anche se non ne ha consapevolezza, lo fa spontaneamente. Ecco, la spontaneità è l'obiettivo delle discipline orientali, tant'è che quando voi cominciate a fare judo, per esempio, c'è qualcuno che fa judo fra voi? Quando cominci sei cintura bianca. Quando finisci, nell'ipotesi che tu riesca a finire, perché non è una cosa proprio facile, però diciamo che finisci, che cintura sei? No, bianca. Quello è il bello della cosa. Oltre le cinture nere, l'ultimo grado è una cintura bianca. È un po' più alta perché, insomma, uno non è che deve proprio gloriarsi, però per capire che non sei proprio esattamente uno che... Però da un punto di vista simbolico questo cosa vuol dire? Che sei riuscito a tornare allo stato di spontaneità iniziale pur avendo fatto tutto il progresso. Cioè tutto quello che tu hai appreso strada facendo sei riuscito a trasporlo in te in modo talmente efficace che il tuo comportamento è uguale a uno che non ha mai fatto judo, pur sapendo tutte le tecniche e tutti i criteri. Non so se mi spiego. E quindi è proprio un cerchio perfetto, perché come diceva Miró, che è un po' un filo, sì, tombola, è un pittore nostro, un pittore spagnolo. Da grande a un certo punto ha detto: ci ho messo tutta la vita a imparare a disegnare come un bambino, che era esattamente il discorso. Ovvero sia, il bambino, da questo punto di vista, il famoso fanciullino di Pascoli, non è un idiota infantile come pensiamo noi. No, noi abbiamo quelli che parlano del fanciullino e vanno in giro con i bermuda a fiori anche a 70 anni. Non è quella l'idea. Il bambino di Pascoli, il fanciullino di Pascoli, è qualcuno che riesce a guardare il mondo senza dei condizionamenti, senza dei pregiudizi, senza delle idee strumentali e delle convenienze, qualcuno che cerca di guardare il mondo com'è, che è un'aspirazione esagerata, però comunque è già piuttosto interessante. Allo stesso modo, le discipline orientali mirano a far sì che tu superi questo ingombro dell'io, perché in certi casi l'io è ingombrante. Vi dicevo, scusami, dimmi.
Dicevo, io faccio karate tradizionale Shotokan.
Più o meno.
Il tema è quello. I maestri, quando finiscono tutte le cinture, ritornano alla bianca perché dicono non abbiamo più niente da imparare e volete iniziare a imparare.
Esatto.
Per quello, questo concetto, questo
assolutamente sì. Il vostro collega fa karate e mi diceva che è più o meno uguale come logica. D'altronde le arti, diciamo, le discipline orientali ruotano tutte intorno a questo discorso, no? Ovvero sì, al fatto che l'io è molto importante, ma, come dire, delle applicazioni dovrebbe rimanere entro certi limiti, mentre con noi tende a esondare in modo esasperante. Vi dicevo, questo discorso si riproduce poi, il bello della cosa, si riproduce anche all'interno dell'architettura neurale stessa. Perché? Perché, come vi ho detto, noi abbiamo quest'idea di essere, come dire, umani perché siamo razionali, no? Quindi, da un certo punto di vista, qual è la nostra parte preferita del cervello? Evidentemente la neocorteccia, perché lì sta la consapevolezza, lì sta il calcolo, lì sta l'astrazione. Tutto quello che secondo noi ci rende effettivamente umani è collocato nella neocorteccia. Cosa ci aspetteremmo, quindi? Che la neocorteccia giocasse un ruolo, no, di supervisione, di primato all'interno del cervello. Quando andiamo a studiare le architetture neurali, invece, scopriamo che non è vero. Quindi il nostro cervello, a suo modo, è più intelligente di noi, il che ci lascia anche un po' perplessi, volendo. Che succede? Che noi andiamo a analizzare le connessioni, le vie neurali che collegano questi tre nuclei di cui abbiamo parlato, perché evidentemente c'è bisogno che parlino fra sé, e scopriamo che esiste una via magna, una via reale, che collega l'occhio al mesoencefalo. Che vuol dire? Vuol dire che le informazioni che arrivano dagli occhi prima passano dal mesoencefalo e poi arrivano alla neocorteccia. Si tratta di milionesimi di secondo, ma da un punto di vista cerebrale sono significativi. Perché? Perché il cervello, dicevo, sa meglio di noi probabilmente che in certi casi la reazione non può essere mediata dalla ragione, deve essere istantanea. In certi casi c'è bisogno di agire ben prima di aver capito qualsiasi cosa. E quindi che succede in questi casi? Che arrivando le informazioni all'amigdala, se queste informazioni segnalano un qualche rischio, l'amigdala va in overdrive. Questo si chiama sequestro emozionale. Vuol dire che tu agisci e non sai come cosa, non lo sai, agisci e basta. So se a voi è mai capitato, a me un paio di volte sì. Una volta ho evitato uno che mi è comparso sulle strisce, che non so come ho fatto, mi sono trovato 100 metri più avanti col cuore a 2000, però non l'avevo investito, quindi evidentemente sono stato bravo, ma non ho idea di come è successo, no? Allora, perché questo è interessante? Perché vuol dire che in certi casi pensare alle cose è peggio. Non è sempre una buona idea. In certi casi pensarci potrebbe costarti la vita, tipo, oh, mi sta cadendo in testa un vaso, che faccio? Io mi sposto, dopodiché dico, cazzo, è caduto un vaso. Quello è che accade. Perché nel momento in cui devo intervenire con la ragione, con la consapevolezza ha una serie di problemi operativi. È lenta. La consapevolezza è dialogica. La consapevolezza va uno step alla volta. Allora immaginate il famoso cervello paleo, il famoso paleoencefalo di cui noi abbiamo fatto tutto allo stesso modo,
certo.
Esatto, ma non è casuale che abbiamo fatto i programmi dei computer come l'abbiamo fatti, perché sono uguali, cioè il computer viene dopo, ragazzi, ricordiamocelo. Stiamo rischiando di perderla di vista sta cosa, ma il computer l'abbiamo fatto noi, abbiamo detto noi le cose, l'abbiamo concepito in un certo modo e poi dopo vediamo pure come, ma è sempre roba nostra, quindi è ovvio che vada a prendere. Però il computer adesso infatti lo stanno cominciando a far lavorare con altri criteri, che sono quelli della contemporaneità di lavoro di più CPU, quelli del fuzzy thinking, ovvero sia della capacità di operare anche con informazioni limitate o non troppo chiare, perché voi sapete che il computer basta dargli un argomento sbagliato e si inchioda, la famosa strategia dello spegni e ricomincia, no? Perché altrimenti, ecco, noi no. Cioè, l'essere umano riesce a operare fino a quando i danni non diventano esagerati. Noi riusciamo a funzionare con le gambe rotte, con i danni cerebrali, con le malattie in atto. Noi siamo molto meglio di qualunque macchina. Sta cosa sarebbe il caso che ce la sbattessimo in testa. La macchina, dove si rompa un componente, è fottuta, nella gran parte dei casi. Noi no. Noi siamo molto più duttili, molto più malleabili, molto più capaci di adattarci alle condizioni e alle situazioni di quanto non sia nulla di ciò che abbiamo costruito fino ad oggi. E questo sarebbe carino tenerlo presente, perché insomma, dovrebbe essere anche fonte d'orgoglio. Però il problema, come vi dicevo, qual è? Che siccome noi abbiamo questa consapevolezza che è logica, andiamo per step, quindi 1, 2, 3. Allora immaginate se il paleoencefalo funzionasse così, o se noi dovessimo farci carico del funzionamento del nostro corpo, che faremmo? Allora, adesso il fegato, ora i polmoni, ora il cuore, ora i reni, ora di nuovo il cuore, poi i polmoni, poi dopo 40-50 secondi saremmo morti, perché non avremmo la minima capacità di farlo. Non so se questo è chiaro. Cioè il nostro corpo non funziona in modo sequenziale, funziona in modo sincronico. In noi, in ogni momento, accadono miriadi di cose, delle quali si occupa il povero paleoencefalo dell'iguana, che insomma, no? Quindi si meriterebbe un certo tipo di stima ulteriore. Perché? Perché noi siamo questo grazie a lui. Tutto il nostro funzionamento ci è completamente ignoto. Noi non abbiamo idea di cosa stanno facendo le nostre cellule, cosa stanno facendo le nostre ghiandole, i nostri organi interni. Spesso e volentieri non abbiamo idea di dove siano né se ci siano, tant'è che uno degli esercizi di base è sentirsi il cuore, che non è una cosa ovvia, no? Però è già un passo avanti avere consapevolezza del cuore. I grandi oggi hanno una tale consapevolezza e un tale controllo dei propri muscoli che riescono, ad esempio, a stroflettere il loro intestino per lavarselo. Mi dice cioè, no, mi toccherà spiegarglielo, però fai conto che tu ti tiri fuori dall'ano tutto l'intestino, lo lavi e te lo rimetti dentro. E non mi guardare così, io so che è difficile farlo, però che cioè, quelli che hanno il controllo del sistema simpatico e di tutti i muscoli che noi riteniamo essere inconsapevoli, lo sanno fare. Ci vogliono quei 70 anni di esercizio, però insomma, voglio dire, si può fare. Il problema qual è? Questo, che nella gran parte dei casi la gran parte dei nostri muscoli lavorano per conto loro, noi non abbiamo idea, non abbiamo idea della peristalsi, non abbiamo idea del battito cardiaco, non abbiamo idea dei motivi per cui ci si drizzano i peli, sono tutti muscoli, ragazzi, quelli, eh? Cioè la nostra consapevolezza dei muscoli si ferma al deltoide o al bicipite, oh, ammazza quanto so figo, però c'è ben di più. Tant'è che uno dei problemi dell'espressione è esattamente questo. Voi probabilmente siete perfettamente in grado di distinguere un sorriso sincero da un sorriso finto. Perché? Eh? E perché c'è questa grossa differenza?
Perché uno sarà
impostato
dalla qualità del sguardo, dalla qualità del corpo.
No?
Secondo me, però, fa la postura del
corpo. Anche dalla postura del corpo, però, per il. Sì, però c'è proprio un problema fisiologico, ovvero sia che alcuni muscoli del sorriso si attivano in modo automatico solamente se c'è effettivamente piacere. Per cui tu puoi fingere quanto ti pare, però il sorriso ti si ferma qui, perché quella parte che ti rende l'occhio contento tu non la sai gestire. Non so se questo
è chiaro. Se un sorriso è sincero, solo la parte sinistra del corpo deve essere più del viso, deve essere più contratta.
Questo non lo so, però diciamo che sappiamo perfettamente che quando gli occhi rimangono fermi c'è qualche cosa che non quadra. Ecco, questo perché? Appunto perché quelle parti del corpo le puoi gestire in due modi. O essendo sinceramente contento, oppure avendo appreso a replicare delle emozioni in modo tale da suscitare la stessa reazione, che non è facile ma può farsi. Per esempio gli attori. No? Voi pensate che al cinema quando fanno un bel primo piano intenso di un grande attore quello sia effettivamente contento? No, lui sta facendo in modo da sembrare, e riesce ad esserlo, da trasmettere le sue emozioni con efficacia, ma non è proprio da tutti. Quindi nella gran parte dei casi, quando voi vedete un sorriso non sincero, vuol dire che vi stanno fregando, perché c'è un tentativo di trasmettere i significati del sorriso che però evidentemente è strumentale, perché negli occhi si vede perfettamente che non c'è riscontro. Quindi noi abbiamo tutta una serie di meccaniche che sono poco evidenti, delle quali non sappiamo un accidente ad oggi, come per esempio il fatto che sbadigliare poi diventa contagioso, no? O vai normalmente, cioè, come mai? Ecco, per colpa dei neuroni specchio, pare, oggi. Che sono i neuroni specchio? Sono quest'ennesima scoperta grazie a un italiano, dimmi. No, probabilmente ha a che fare anche con questo. Questo può darsi, però diciamo che adesso con le nuove scoperte siamo in grado di dire che è anche un problema appunto di imitazione, come dire, diretta. Cioè noi abbiamo una serie di meccaniche.
Anche
eh?
Sbadigli, raccontaci, animale.
Mo dite la verità, quando i miei gatti sbadigliano a me non viene da sbadigliare, però, se devo essere onesto. Però.
Lei sbadiglia, probabilmente.
Ah, ci devo provare. Tanto. Eh? Facciamo un break adesso, un attimo.
La sintonia che hai con l'animale.
Sì, anche.
Io se sbadiglia il cane del vicino di casa, come fa niente.
No. Ecco, sì, ci sono una serie di accordi che noi mettiamo in atto anche con coloro che ci sono vicini, tant'è che si parla spesso e volentieri di contagio emozionale per quel che riguarda il partner, no? Coppie di lungo periodo hanno un accordo fisiologico che va al di là dello spiegabile oggi, nel senso che in caso di malessere di uno, l'altro presenta gli stessi sintomi fisiologici, quindi accelerazione del battito, febbre, tutta una serie di cose che non si riesce a capire come accadano se non attraverso un accordo che pian piano effettivamente si stabilisce fra entità e soggetti. Beh, insomma, diciamo che la cosa è piuttosto interessante. Ad ogni modo, mo facciamo 5 minuti di break e poi riprendiamo. Ora torniamo a noi per quanto riguarda quello che stavamo dicendo del cervello. Direi che abbiamo esaurito la gran parte delle questioni di cui volevo parlarvi. Ribadiamo però che il problema del sequestro emozionale, ovvero sia del fatto che l'amigdala entri in gioco e escluda di fatto la consapevolezza cosciente, è un problema anche da un punto di vista filosofico, perché vi ricordo che nella rappresentazione corrente noi siamo esseri umani in quanto razionali. Noi siamo il famoso Homo sapiens sapiens. Due volte, non una, ci bastava due, vamos proprio a specificare. Mentre abbiamo scoperto recentemente che i nostri problemi di categorie l'Homo sapiens sapiens non se li poneva e manco la donna sapiens sapiens, perché sembra che al tempo fornicassero allegramente anche con altri esseri umani, perché noi non è che siamo gli unici esseri umani a disposizione, ma siccome ragionavamo di evoluzione in modo continuativo, abbiamo sempre pensato, per esempio, che l'uomo di Cro-Magnon non convivesse con l'uomo di Neanderthal, il quale non conviveva con l'uomo denisoviano, il quale non conviveva con l'Homo sapiens. E invece no, trombavano che era una bellezza, ragazzi. Tanto perché le nostre categorie funzionano un po' così. Allora, cosa abbiamo scoperto oggi? Abbiamo scoperto, andando avanti con la mappatura del genoma, che tra il 20 e il 30% del nostro patrimonio genetico deriva dall'uomo di Neanderthal. Quindi manco l'idea, cioè se vogliamo ragionare di purezza, toccherà risalire ancora a monte. Forse i dinosauri erano puri, ma non so. Di fatto noi no, nel senso che siamo... Sì, si fa la mappatura e torna.
National Geographic, quel sito, uno manda, cioè, da Longhi, fa il piccolo prelievo e fa la mappatura del genoma.
Sì, ormai siamo. Voi saprete che probabilmente c'è un grande specialista italiano della genetica delle migrazioni, che mi pare si chiami Cavalli Sforza, se non ricordo male, che uno o due anni fa organizzò una bellissima mostra a Roma che si chiamava Homo Sapiens, dove c'erano dei materiali spettacolari. E che è uno di quelli che pare abbia rintracciato i primi due capostipiti della specie, perché attraverso una serie di nuove strategie e didattiche analitiche siamo riusciti a risalire a quelli che dovrebbero essere i genitori di tutti, tanto per Lucy e non mi ricordo chi, che vivevano sull'altipiano etiopico, eccetera, eccetera, eccetera. Però comunque di fatto il problema è questo: nella nostra Costituzione ci sono una serie di lati oscuri ancora dei quali non abbiamo idea, perché noi ci raffiguriamo in un certo modo che deriva da un certo sistema di pensiero, ovvero sia meccanicismo, evoluzionismo, quindi tutte le specie umane si sono susseguite, ne finiva una e ne cominciava un'altra, ci sembrava tanto semplice. Invece non è vero, hanno convissuto a lungo, hanno avuto rapporti, convivevano, probabilmente proliferavano, probabilmente hanno vissuto insieme chissà per quante migliaia di anni, poi a un certo punto effettivamente la maggiore capacità dell'Homo sapiens ha avuto la meglio e quindi di fatto poi siamo rimasti solo noi. Però non è stata una cosa ovviamente così veloce come ce la raffiguravamo, e adesso ci siamo accorti anche di questo, per cui chiunque ritenga di essere puro per un qualche motivo può anche smetterla, perché tanto non lo è. Detto questo, tanto per spezzare una lancia e offrirvi ulteriori motivi di riflessione sull'articolo, torniamo a noi. Evidentemente, vi dicevo, questo primato della ragione è un primato che ci siamo inventati. È ovvio che la ragione è importante, ve lo ripeto, noi ragioniamo in chiave TET, quindi cerchiamo di mantenere insieme le cose, non di rimuoverne una a favore di un'altra. Però, appunto, l'architettura neurale ci dice che il pensiero da solo non sta, in ultima analisi. Vi faccio presente che noi siamo quelli che ritengono sia possibile l'esistenza del pensiero razionale, del pensiero freddo, della separazione fra istinti, emozioni e ragione. Ecco, gli studi di un altro grande neurofisiologo, che si chiama Antonio Damasio, e che vi avviso, sto per tentare di invitare a un convegno qui a maggio, per cui se per caso vi interessa poi farò avere notizia anche qui dell'iniziativa, sempre che accetti, che non è detto, ci si prova. E che cosa portano a scoprire questi studi? Lui ha scritto il primo libro interessante, si chiama L'errore di Cartesio, non a caso, già piuttosto esplicito nel suo dire. E questo perché ne parla e perché è in grado di darci delle informazioni in proposito? Perché è uno specialista di traumi cerebrali e in particolare studia i traumi che separano il sistema limbico dalla neocorteccia. Ovvero sia, c'è un fascio neurale che connette queste due parti, a volte se sei proprio iellato per colpa di un qualche tipo di colpo, trauma, eccetera, eccetera, questo fascio viene reciso e non c'è più contatto fra queste due parti del cervello. Quindi da un punto di vista cartesiano tu sei perfetto perché la tua neocorteccia rimane da sola. Dovrebbe essere quello che spesso e volentieri ci siamo augurati anche a livello culturale, la sempre più pronunciata razionalizzazione al nostro cervello. Che succede? Invece dice Damasio che quelli che hanno sto trauma sono dei poveracci, no? Perché? Perché scopre Damasio che nei processi mentali, anche razionali, c'è un importantissimo ruolo che viene giocato anche da altre componenti. Cioè il pensiero puro non esiste. No? Lui li chiama marcatori emozionali. Dimmi. Certo, quello diciamo che è un po' in minore la questione, però il problema è che quelli che invece hanno questa totale rimozione non riescono più a prendere decisioni. Quindi cosa dice Damasio? Che nel nostro decidere, nel processo decisionale, che noi vorremmo essere puramente razionale, logico, strumentale, economico, invece c'è un ruolo fondamentale che viene svolto da un'altra serie di cose. La memoria a lungo termine, giusto appunto, le soddisfazioni che sono state provate in situazioni del genere e che quindi orientano ad ogni modo il nostro agire, il nostro scegliere. E se togliamo dall'equazione questa parte, la ragione da sola non va da nessuna parte. Questo è il punto. Cioè, il malato di cui parla Damasio nel libro, che è il paziente M, è uno che per decidere l'ora dell'appuntamento successivo ci mette anche 6 ore, perché non sa come fare. Che vuol dire che quando noi decidiamo, senza saperlo, tanto per cambiare, noi attiviamo non solo quelli che sono i ragionamenti pratici, logici, logistici, di convenienza, ma mettiamo in gioco tutto un altro sapere del quale non abbiamo, come dire, di nuovo coscienza, ma che è comunque operativo. Quindi rinviamo a tutta una serie di esperienze precedenti che ci vengono segnalate, esaminate e grazie alle quali operiamo una riduzione del campo delle possibilità. All'interno di quella riduzione poi facciamo le scelte coscienti. Ma se noi non abbiamo accesso a queste informazioni non siamo in grado di operare una prima scrematura delle possibilità e quindi brancoliamo assolutamente inermi in uno stato di incapacità decisionale. Perciò, al di là dello specifico, qual è il punto interessante da tenere presenti? È che noi siamo un insieme complesso di cose, anche a livello di ragione e di razionalità. Cioè, non c'è una ragione da sola, non c'è una ragione che prescinde dalle emozioni, non c'è una ragione che prescinde dagli istinti. Tutti i processi che avvengono all'interno del nostro cervello sono una miscela di questi fattori. Se io da questi fattori, da questa miscela, tolgo un elemento, normalmente ottengo un malfunzionamento serio. Ma, ancora meglio, è dimostrato che io posso togliere la ragione e restare operativo. Laddove non posso togliere il resto e rimanere operativo soltanto con la ragione, perché il sequestro emozionale ci dice questo. Tu puoi prescindere dalla neocorteccia, ma agire. Non sai quello che stai facendo, però te sopravvivi, sequestro emozionale. Se togli invece soltanto la parte del sistema limbico, ancora peggio la parte del, no, comunque anche la parte del paleoencefalo, la ragione da sola è totalmente imbelle. Okay? Quindi questo è piuttosto importante tenerlo presente, perché rinvia a quel quadro di complessità a cui abbiamo fatto riferimento prima quando abbiamo parlato dell'eccessiva invadenza dell'io. L'eccessiva invadenza dell'io è un'eccessiva invadenza del principio razionale, il quale probabilmente, potrebbe dirvi uno psicologo, si sente minacciato da questa sua instabilità e cerca di, come dire, no, piantare i paletti e rendersi insostituibile. Di fatto lo è a stento. Teniamo anche presente una cosa però, ovviamente, colpo alla botte e un colpo al cerchio, il sequestro emozionale può anche essere negativo. Non è detto che si tratti, cioè non sto dicendo via che bello sono stato sequestrato emozionalmente, perché per esempio il sequestro emozionale è un accesso d'ira, no? Se voi andate a prendere la lingua vi accorgete che abbiamo una serie di modi di dire che rinviano proprio a quello che diceva il vostro collega, per esempio, non ci ho visto più. Ma che vuol dire non ci ho visto più da rabbia? Esattamente che... Esatto, non ho proprio visto più letteralmente nulla, cioè non c'ero più, non sapevo quello che succedeva, l'ho massacrato dai cazzotti, però non me lo ricordo. Quello è il punto, no? Mi è sceso un velo davanti agli occhi, sono tutta una serie di espressioni che non sono poetiche, sono terribilmente concrete, ovvero sia descrivono un tipo di esperienza. Ci sono dei momenti in cui tu, per ragioni assortite che possono essere accumulo di stress, assunzione di materie, di materiali assortiti e via discorrendo, sei più propenso di altri ad essere sequestrato emozionalmente. E che succede in più? Che maggiore è il numero dei sequestri e più frequenti questi diventano. Cioè, quindi se tu sei predisposto all'ira una volta, poi un'altra, poi ancora un'altra, e diventi tendenzialmente costantemente in preda alla rabbia. C'è un serio problema da questo punto di vista. Quindi è evidente che anche lì non è che si possa pensare di rimanere completamente in balia dell'amigdala e perdere del tutto la ragione. Di fatto, però, dovendo stabilire delle gerarchie funzionali, noi possiamo dire che mentre il sistema limbico riesce a operare da solo, la neocorteccia no. Questo è il punto. La neocorteccia, lasciata a se stessa, è bravissima a fare i conti, è molto brava a fare tutte quelle associazioni delle logiche con i triangolini, i quadratini, no? Che non ho mai capito a cosa servono, però di fatto vengono giudicate molto importanti dal nostro sistema di selezione e di apprendimento, però al di là di questo non va. Quindi bisogna ragionare su questo aspetto, no? Tra l'altro vi faccio presente che dal vostro punto di vista una opportuna critica del primato razionale, del razionalismo, diciamo, mettiamola così, è utile, perché il sapere corporeo non è un sapere semplicemente razionale. No, il sapere corporeo è esattamente una miscela di saper fare, di saper essere e di comprendere ciò che si fa. Non siete sportivi semplicemente perché conoscete perfettamente i funzionamenti di certe meccaniche o perché vanno descritto molto bene il funzionamento del corpo. Siete sportivi perché a questo sapere unite un'altra serie di consapevolezze, quindi è un sapere che diventa incorporato. E quel tipo di sapere è diverso, perché in esso hanno un'altra, giocano un altro ruolo le componenti fisiologiche, di propriocezione, di memoria di lungo termine, quindi cominciate a sapere quando i vostri muscoli sono ben allenati, quando i vostri muscoli sono troppo allenati, quando siete a rischio di incidenti, quando potete permettervi di attingere ulteriormente alle vostre energie, eccetera, eccetera, eccetera. Questo sapere è un sapere che non siete in grado di raccontare a qualcun altro. Questo normalmente si chiama sapere tacito, ovvero sia una vostra consapevolezza che però non siete in grado, non è che voi potete andare a dire quando mi succede qualcosa sento di... Non lo sapete dire, perché è una sensazione che conoscete ma che non è, no, in linea di massima esportabile all'esterno. Come abbiamo cercato di ovviare, l'abbiamo detto, abbiamo cercato di ovviare attraverso dei parametri numerici, quindi allora il battito a 135, una certa sudorazione, eccetera, eccetera, ma non basta. Quelli sono segnali, no? Come dire, cosegnali, ma non è quello il punto. Siete voi ad avere la consapevolezza delle vostre capacità, delle vostre possibilità, di quanto potete andare oltre e via discorrendo. Quindi il sapere, come vi dicevo, è molto più complicato di quanto non sembri. Chiaro il discorso della cultura implicita? Oh, quindi sta cultura implicita perché è implicita anche dal punto di vista di chi la trasmette? Perché avendola i genitori assimilata al momento in cui non c'erano, pure loro non ne sanno nulla, la mettono semplicemente a disposizione, la replicano, quindi sanno sorridere, voi vedete i vostri genitori che sorridono, imparate a sorridere, nessuno va mai insegnato a sorridere, no? Nessuno va mai insegnato a gestire lo spazio intorno a voi, eppure siete perfettamente in grado di farlo. Noi abbiamo un'articolazione dello spazio personale che è particolare, molto complessa e varia con le culture. Noi abbiamo una fascia attorno a noi che è in circa un metro, poi a seconda ovviamente delle diverse culture, come vedremo, cambia, nella quale non permettiamo l'accesso ad estranei o a persone che non siano intime, quindi direi a coloro con i quali non intratteniamo relazioni primarie, no? Poi ce n'è una ulteriore nella quale consentiamo l'accesso agli amici e poi un'ultima che è la fascia pubblica nella quale più o meno può esserci chiunque. Però è chiaro che questo sapere è un sapere che io comunque, come dire, rendo operativo col comportamento, non è che mi metta a fare i conti, a me è entrata a 80 centimetri, è uno stronzo, no? Però se io comincio a parlare col Signore così, il Signore tempo poco, ecco, si sposta perché non gli torna, capite? Cioè lui lo sa che io non dovrei, anch'io lo so che io non dovrei, però non sappiamo perché lo sappiamo, questo è il piccolo problema. Non solo, ma siamo anche perfettamente consapevoli delle eccezioni a questa regola, tant'è. Siete mai, anzi, andrete al cinema, immagino, una volta ogni tanto, no? Capitano quegli spettacoli che per voi vanno benissimo e per il cinema no, in cui si è in cinque in sala, no? Quindi i cinque in sala si dispongono, come forse vi ricorderete, lontani gli uni dagli altri. Poi capita invece lo spettacolo nel quale c'è la folla e rimangono quei due o tre posti liberi. Allora, entra un nuovo spettatore. Quando si è in cinque, se lo spettatore si viene a sederti accanto, tu lo guardi male, no? Come a dire, che cazzo, vedi, con tutto sto cinema proprio qua. No. Se quando ci sono tre posti liberi e lo spettatore ti dice scusi, mi leva il cappotto, tu lo guardi, dice vabbè, ha ragione, magari ti incazzi per il cappotto, però non è che gli puoi staffare una storia, perché lo sai perfettamente che in quel momento non ha alternative. È quando ce l'avrebbe che non capisci perché te si debba venire a metterli vicino, perché in quel momento il tuo spazio vale. So se vedete la questione. Quando voi salite in autobus e c'è gente, mica vi cominciate a dire quelli che vi stanno accanto, oh, scansate perché ho bisogno della mia area. No, non esiste. Quindi voi sapete benissimo che ci sono delle eccezioni alla regola dello spazio. Le applicate, ma non sapete perché. Non è che vi mettete a ragionare, allora qui c'è una densità sociale tale per cui non devo stare a rivendicare i miei spazi. No, semplicemente accettate di farlo, buonanotte. Se siete in un autobus dove non c'è nessuno e un altro vi si appiccia come un francobollo, guardate, va, allora va un po' a fanculo, perché è normale, no? Giustamente. Quindi, quello è il punto della questione. Cioè, noi siamo perfettamente, come vedete, versati nelle discipline che regolano la convivenza, ma non sappiamo assolutamente perché. Cioè, finché non ve lo dico, voi non ve ne rendete conto di questo adesso, lo sapete, però fino ad oggi voi sapevate tante cose senza saperlo. Può sembrare paradossale, però di fatto la questione è questa. E troppe ce ne sono altre, questi sono soltanto esempi evidentemente. Però tutto questo sapere è quello che viene trasmesso appunto con la socializzazione implicita, con la socializzazione primaria fondamentalmente, perché viene trasmesso da quelli che sono come dire, le figure più importanti. Dimmi.
Non può essere sempre stata implicita, cioè qualcosa l'ha fatto per primo?
No.
È sempre stata...
Diciamo che tendenzialmente rimane implicita nel tempo, nel senso che si tratta di un corredo di consapevolezze che abbiamo scoperto recentemente noi. Nessuno prima sapeva che ci fosse la comunicazione non verbale, che ci fossero le microespressioni facciali, cioè l'abbiamo scoperta l'altro ieri. Fino ad oggi semplicemente ci sembrava normale, nessuno si era proprio mai posto il problema, era una cosa che veniva da sé, quindi rientrava, diciamo, fra le idee innate, che erano una serie di strumenti con i quali ci si spiegava questo fatto, stato di cose e via. Scusate, quale?
I bambini.
In che senso?
Cioè, che nel senso, lei ha detto finora che tolleriamo che si entri in un certo spazio, quindi una distanza minima, là dove ci sono i rapporti primari, l'accettiamo e ci va bene. Mm-hmm. Però quei bambini, anche, cioè, anche se non li conosciamo, non abbiamo nessun tipo di relazione, tendenzialmente le persone accettano che il bambino entri anche contatto stretto e non
Beh, il bambino diciamo che rientra ed evoca tutta una serie di ulteriori istinti che ovviamente fanno parte delle eccezioni, anche se ultimamente non è detto che sia così ovvio. Tu vai a vedere la fiction e scopri che spesso e volentieri ci sono personaggi che quando gli porgi un bambino si tirano indietro perché non sanno che faccia, sta diventando. È ovvio che questa serie di discorsi, diceva il vostro collega che facciamo un'eccezione anche per i bambini, ma l'eccezione per i cuccioli la fanno quasi tutte le razze animali, salvo particolari eccezioni o casi specifici. Quindi evidentemente è una parte del nostro corredo genetico antico che in qualche misura è ancora probabilmente operativa. Il problema qual è, evidentemente? Che questi discorsi, come dire, sono costanti ma variano anch'essi nel tempo pian piano. È ovvio che la trasmissione, come diceva la vostra collega, dall'inizio qualcuno l'avrà saputo. No, di fatto no, però si tratta di cose che man mano, per consapevolezze residue, per momenti di genialità, d'analisi, di capacità di autoascolto, qualcuno può in qualche modo intuire e modificare lievemente. Però di fatto tutto ciò che ha a che fare col nostro essere... come dire, corporalmente presenti in un gruppo e saperci muovere all'interno di un gruppo, finora l'abbiamo lasciato fuori dalle trasmissioni consapevoli, cioè non eravamo particolarmente al corrente di quello che capitava. Dimmi.
Il nato non c'è niente, cioè anche il discorso quello paradossale che lo schiavo sapeva risolvere il teorema di Pitagora.
Di nato non c'è niente, in linea di massima no, in effetti no, o meglio, ci sono tutti gli schemi del funzionamento corporeo, ci sono una serie di istinti, però di consapevolezze operative di questo genere tendenzialmente no. Tant'è che vi ricordo che quando si è cominciato a riflettere su questi argomenti, che era il 700, sono comparsi una serie di romanzi che studiano esattamente o perlomeno affrontano in modo filosofico la questione, che per noi oggi sono considerati romanzi per ragazzi, ma al tempo non erano affatto romanzi per ragazzi. Pensate per esempio al Libro della Giungla. Ti bastano poche briciole. Poi dopo ci ha messo le mani Disney. Però l'inizio della questione qual era? Era la domanda. Ma se io prendo un cucciolo di umano e lo affido a una tribù di lupi o di scimmie, questo rimane umano o me diventa una scimmia? Perché me lo chiedevo? Perché non sapevo se esistevano le idee innate o no. Allora la questione era, se esistono le idee innate, quello è inglese. Dove lo metto e resta inglese. Se non esistono, quello prende i modelli di comportamento di quel gruppo, perché è chiaro che la questione funziona allo stesso modo.
Quindi ulula.
Evidentemente. Ma, sì. Nessuno l'ha mai fatto, in effetti, però probabilmente
allora,
sì.
In Spagna è successo.
Ci sono una serie di casi specifici che, insomma.
Tipo 3 anni su Mosca, vissuto con i lupi, l'hanno provato a inserire la società, la questione
che era meglio, come detto. Ecco. Perfetto. Quindi. Come vedete ci sono anche degli estremi interessanti della questione. Quello che piuttosto dovrebbe rimanerci al momento è che quindi il processo di socializzazione è importante. Vi ho detto che opera attraverso delle agenzie il processo di socializzazione?
Sì, la famiglia è la prima agenzia.
Ok, la famiglia è la prima agenzia. Vi rendete anche conto meglio adesso del perché, visto che questi scambi in linea di massima avvengono principalmente all'interno della famiglia. Poi abbiamo evidentemente un'altra serie di luoghi istituzionali dove questo avviene. La scuola, per esempio, è uno dei primi che ci viene in mente. Vi ricordo che la scuola è oggi articolata in modo coerente col discorso della socializzazione, nel senso che, per esempio, la primaria, dove gli insegnanti devono incaricarsi non semplicemente di raccontare cose, di informare, ma anche di formare. Quindi partecipare alla formazione del sapere emotivo, delle costellazioni valoriali, eccetera, la primaria richiede un corso di studi a parte, non a caso, quindi c'è formazione primaria e gli altri, perché hanno bisogno di competenze diverse.
Lei, prof, pensa che l'ambito universitario sia prettamente formativo o anche educativo? Cioè, lei adesso ha parlato della scuola, no? Dell'importanza quindi dell'ambito, quanto sia importante diciamo trasmettere dei valori, quindi l'ambito valoriale. Lei crede che l'università serva solo a formare culturalmente o anche a livello educativo gioca un ruolo importante nel studente?
Beh, io credo che sia molto importante anche l'aspetto educativo, evidentemente, anche se preferisco chiamarlo formativo dal mio punto di vista, perché secondo me la formazione è più importante.
Perché
se devo dire, però
c'era negli anni precedenti che nel corso nostro si diceva che dagli 0 ai 20 anni, quindi era preponderante l'aspetto educativo, no? del soggetto. Per poi dopo, cioè dai 20 anni uno inizia ad andare all'università, prevale l'aspetto formativo, prevale. Quindi cioè, l'educazione scema sempre di più con il crescere.
Oh, questo è un interessante intervento, nel senso che ci apre a tutto un problema di teoria della socializzazione che va preso un attimo di petto, nel senso che questo modo di vedere è un modo piuttosto datato per molti versi, ma è già un po' più evoluto rispetto alle teorie di base, diciamo che come abbiamo interpretato fino ad oggi la socializzazione. Inizialmente la socializzazione veniva letta in due fasi, che manco a dirlo si chiamano primaria e secondaria, perché abbiamo questi aggettivi e li usiamo a sfascio, come vedete, e che andavano in linea di massima fra i 0 e i 5 anni l'una e all'inserimento del mondo nel mondo del lavoro l'altra. Ovvero sia, l'iniziale teoria era che sì, la socializzazione era un processo importante che però iniziava e finiva, insomma, non è che avesse bisogno di essere reiterato in qualche misura. Secondo voi che tipo di caratteristiche ha una cultura e una società che ragionano in questo modo? Perfetto, decisamente. Ci rinviano a un modo di essere che era il modo di essere preponderante da noi fino agli anni 70, in linea di massima, no? Dove appunto che cosa pensavi? Che tu avresti, ti saresti comportato più o meno allo stesso modo per tutta la vita, che avresti avuto un lavoro solo per tutta la vita, quindi non c'era granché da insegnare, che tutto questo sarebbe stato abbastanza normale, nel senso di ripetitivo, nel senso di protratto. Dimmi.
Ma questo però si va a scontrare con, diciamo, un problema generazionale che c'è ora.
Ah, certo.
Perché
assolutamente sì. Esatto, questo è un grande problema perché evidentemente noi abbiamo sofferto, o perlomeno sono accadute una serie di cose per cui i processi come ce li aspettavamo e come erano alla base della socializzazione fino all'altro ieri non funzionano più. Quindi abbiamo da una parte una nuova teoria della socializzazione, che è quella di cui vi avrà parlato forse il mio collega Salvato, se l'avete già avuto, Rosario,
no.
Ancora no? No, nel senso che non
quello
ce l'avete.
Quello che ho detto prima ce lo disse ai tempi la professoressa Farinelli.
Immaginavo sì che dovesse essere.
Perché... Poi un'altra cosa vorrei farle un'altra domanda. Quindi...
Fammi finire un attimo, non vado da nessuna parte. Allora, dicevo, la socializzazione per fasi di cui vi ho appena parlato, quindi è una, come dire, una teoria che ha una scadenza, insomma è stata considerata valida fino a un certo punto. Dopodiché cosa abbiamo oggi? Abbiamo la teoria della socializzazione continua, che si chiama anche della formazione continua, ecco perché dico c'è da riflettere un attimo sui termini, perché cosa succede? Il cambiamento all'interno delle società è talmente veloce che pensare che un qualche tipo di informazioni o di competenze possa durare degli anni non è realistico. Quindi che succede? Ed è il motivo per il quale vi ho detto sin dall'inizio che sarebbe importante che conquistaste un atteggiamento attivo verso la cultura, che noi di fatto siamo chiamati oggi a aggiornarci continuamente, e non solo per quelle che sono le competenze lavorative, ma in generale, perché compaiono filosofie di vita, compaiono assetti valoriali, compaiono questioni etiche, politiche inedite, sulle quali teoricamente dovremmo avere qualcosa da dire, dovremmo avere un'opinione, dovremmo essere in grado di partecipare o meno alla loro ricezione. E questo non è ovvio, nel senso che evidentemente noi abbiamo quindi bisogno di essere costantemente sotto questo genere di processi. È ovvio che da questo punto di vista c'è una forma in qualche modo nuova, nel senso che noi diventiamo responsabili della nostra socializzazione, no? Nella forma dell'aggiornamento la socializzazione diventa un autosocializzarsi e richiede quindi degli strumenti specifici per poterlo fare, ovvero sia noi dobbiamo essere consapevoli della necessità dell'aggiornamento e dovremmo avere una serie di strumenti che ci permettano di sapere dove attingere le informazioni che ci servono.
Però dimmi. C'è una differenza tra informarsi su una nuova cultura e viverla.
Cioè, assolutamente
uno
sì.
Che viaggia e vivere diverse culture.
Assolutamente sì. Dice il vostro collega che vivere o informarsi su una cultura è diverso. Evidentemente sì. Trasferirsi all'interno di una cultura implica dei processi di socializzazione ancora più marcati, perché ovviamente si va in un altro gruppo che ha altri modi di fare e quelli bisogna impararli se vuoi viverci, perché altrimenti, quindi si tratta, diciamo, di un impatto diverso. Ma anche senza andare a vivere da un'altra parte, cosa che potrebbe essere un'esperienza invece consigliabile per molti versi, comunque le figure lavorative che andrete a ricoprire probabilmente cambieranno. Sapete che le nuove statistiche dicono che ognuno di voi dovrebbe ricoprire fino a 6 professioni diverse. È evidente che vuol dire questo, che se anche io ragionassi come ai tempi, avrei comunque 6 fasi nelle quali dovrei essere socializzato al nuovo lavoro, perché non è che fare il pizzettaro è lo stesso di andare a vendere enciclopedie oppure di occuparsi di agricoltura biologica, no? Sono cose diverse. Quindi evidentemente c'è comunque una richiesta di flessibilità e di capacità d'adattamento che è forse perfino esagerata, se mi permettete, come diremo quando parleremo più di organizzazione, ma che comunque è lì, è presente, non è evadibile, no? Quindi abbiamo bisogno, da questo punto di vista, di considerarci costantemente in socializzazione e in informazione. Questo perché vi investe direttamente, come dicevamo, vi investe direttamente perché voi siete operatori nel campo delle relazioni con se stessi e con gli altri, e di conseguenza siete agenzie di socializzazione. Probabilmente di una forma ibrida, probabilmente principalmente secondaria, evidentemente, no? Però una competenza emozionale e corporea è qualcosa che ha a che fare col primario, come abbiamo detto. Quindi, anche lì probabilmente bisognerà trovare un altro modo di dire, perché le categorie non sono più sufficienti. Di fatto, però, voi siete quelli a cui molti si rivolgeranno per soddisfare delle esigenze che non sono principalmente e solamente tecniche, ma sono anche relazionali ed esistenziali. Quindi sta anche a voi aiutare gli altri a, come dire, cominciare a incamminarsi in un certo tipo di direzione. Da un certo punto di vista il vostro compito è molto importante. Non so se questo è chiaro. Direi che è un aereo questo. Se Dio vuole. Ok. Chiaramente, come vi dicevo, questo perché lo possiamo facilmente concepire? Perché il processo di socializzazione ha sì delle agenzie istituzionalizzate, ma ne ha anche altre che non sono così ovvie, no? Il gruppo di amici del muretto, il gruppo di amici del parco, l'oratorio, la palestra, sono evidentemente luoghi dove comunque ha luogo, brutto, però non mi viene in mente nient'altro, quindi abbiate pazienza, sono dei posti dove ha luogo un'attività socializzatrice, no? In particolare del gruppo dei pari abbiamo parlato?
No.
Pari? No. Ok, allora parliamo anche del gruppo dei pari, che è abbastanza rilevante. Il gruppo dei pari cos'è? Sarebbe il gruppo degli amichetti, quello che era il cortile quando c'era. Ora non so quanto Perugia e dintorni ancora valga la questione, però per esempio in città a Roma la questione è finita, non ci sono più i gruppi di cortile. Io quando ero piccolo sotto casa ci andavamo con gli amici, disegnavamo le piste di skateboard sulla strada, passava la macchina manca a pagarla oro. Se oggi ci provassimo probabilmente ci avrebbero già investiti dopo il primo momento in cui abbiamo fatto un disegno col gesso, quindi è chiaro che non è più pensabile. Però questo crea un grosso problema. Perché? Cos'è il gruppo? Perché lo chiamo gruppo dei pari?
Dei simili.
Da che punto di vista simili?
Il contesto sociale in cui sono cresciuti.
Contesto sociale, anagrafico, altro? Estrazione sociale. Allora,
è difficile che in un posto, in un quartiere ci siano.
Quando è che noi usiamo l'aggettivo pari in questo tipo di senso in italiano? Vi vengono in mente altri esempi?
Pari a livello di ambiente.
No, no, espressioni correnti dove ci sia l'aggettivo pari.
In teoria potrebbe anche essere visto come.
Non mi dite pari e dispari, però.
No, nel senso, cioè tu sei a pari, una persona che tu la chiami a pari, in teoria vuol dire che è inferiore, le altre sono
inferiori. Perché? Se al pari è pari, non è inferiore.
Se è pari, appunto, però.
E vabbè, poi vediamo. Allora, ci sono un paio di espressioni che usano lo stesso, usano l'aggettivo allo stesso modo. Pari dignità, pari opportunità. Non ce ne sono molte perché no, è un modo un po' particolare. A cosa rinvia? Rinvia alla posizione sociale, quindi c'era andato abbastanza vicino i vostri colleghi, più che tu non dici che lui è un tuo pari se è coetaneo, tu dici che è un tuo coetaneo, che avete la stessa età, ma non dici che è tuo pari, perché pari rinvia a una questione di dignità, una questione di gerarchia, siamo allo stesso livello, quindi gli strati di cui parlavamo. Ma nella fattispecie questo pari non si riferisce ai livelli esterni, perché nel gruppo dei pari possono esserci anche estrazioni diverse. Capita, quando eravamo piccoli noi i genitori stavano molto attenti a dirci non devi giocare con quel bambino o con quella bambina perché sono molto inferiori a noi, perché non è opportuno, perché abitano in un brutto posto, c'era questa attenzione, però i bambini se ne fregano di solito. Quindi a cosa mi riferisco io quando parlo del gruppo dei pari? Mi riferisco al fatto che all'interno di quel gruppo tutti sono pari, non partono da posizioni differenziate. Non so se mi spiego. E questo è importante perché invece in tutti gli altri contesti i bambini vengono inseriti in posizioni gerarchicamente inferiori, o perlomeno teoricamente, poi oggi la questione non è così ovvia, però facciamo finta che ancora lo sia, che vuol dire che in famiglia il bambino obbedisce e zitto teoricamente, a scuola il bambino obbedisce e zitto sempre teoricamente, quindi di fatto è sempre l'ultima ruota del carro perché è quello che è appena arrivato. Questo gli dà delle opportunità ma anche dei limiti, perché evidentemente le vie gerarchiche funzionano nei due sensi, no? E vuol dire che il bambino, per esempio, se vuole parlare, alza la mano e la maestra lo fa parlare, non ci sono delle remore da questo punto di vista, però vuol dire anche che in qualche misura limita le sue capacità espressive autonome, perché rientri regolarmente in un ruolo già predisposto, sei figlio, sei scolaro, sei allievo in palestra, eccetera eccetera. Nel gruppo dei pari questo non vale. Il gruppo dei pari è un gruppo nel quale si parte tutti allo stesso livello, il che non vuol dire che si arrivi pure tutti allo stesso livello, ma la gerarchia interna al gruppo dei pari è autoprodotta. Quindi nel gruppo dei pari tu arrivi dove arrivi sulla base delle tue capacità personali. Se sei carismatico, se sei forte, se sei intelligente, forse diventerai il leader o comunque uno dei personaggi di rilievo. Se hai delle difficoltà di relazione, forse rimarrai più o meno emarginato o addirittura ne verrai scacciato, perché il gruppo dei pari non è che sia il paradiso. Forse ne avrete avuto consapevolezza ed esperienza anche voi. I bambini riescono ad essere feroci in un modo inaudito quando capita. Sì, però comunque insomma non è che sono sempre rose e fiori, per cui se uno viene preso di mira e, come dire, messo in mezzo, come saprete, è un'esperienza affatto positiva. Quindi il gruppo dei pari però è utile perché? Perché tu riesci effettivamente a cominciare a vedere quanto sei capace di relazionarti con gli altri, fuori da schemi precostituiti. Quindi quanto tu sei in grado di interagire, quanto sei in grado di imporre in qualche misura i tuoi desideri, di soddisfare le tue esigenze, dimmi. Più o meno sì, l'idea è quella. Peer è la traduzione automatica di pari. Che non ha a che vedere con i mule, però, nella fattispecie. Allora, dicevamo, quindi il gruppo dei pari è un luogo di socializzazione importante, perché è il punto, è il posto dove il bambino riesce a cominciare a fare pratica di tutte quelle capacità relazionali che gli serviranno quando diventerà grande, perché è ovvio che a un certo punto, come saprete, esci dalla protezione della gerarchia, che teoricamente sarebbe concepita per, no, tenerti un po' nella bambagia, come si diceva, e diventi responsabile di te stesso. Se non hai mai fatto pratica, non è ovvio che tu lo riesca a fare. Tra l'altro vi faccio presente che il gruppo dei pari ha una notevole consapevolezza di questa differenza. Tant'è che, non so se vi ricordate o avete avuto esperienza voi, che succede quando c'è un problema in quel gruppo e magari il figlio ne parla col genitore e il genitore dice, mo' gli spiego io, il figlio lo ferma e dice, no, non devi andarci tu, perché se ci vai tu rovini tutto, è una cosa che devo risolvere io, perché è mio il punto e la problematica all'interno. Nel momento in cui tu invochi un intervento esterno, salta tutto, ti scacciano dal gruppo perché non hai capito le regole, lì i genitori non contano, lì non vale che arrivi uno che è il padre da un'altra parte, perché sennò è inutile. So se questo è chiaro. Quindi lo sanno perfettamente i bambini di quanto è importante come logica di comportamento e di relazione questo discorso, no? Tutti noi credo che abbiamo avuto un'esperienza del genere per la quale, pur volendo tanto parlare col padre o con la madre, non l'abbiamo fatto perché ci avrebbe esposto a sputtò di legge, ci avrebbe escluso, eccetera, eccetera, no? Saremmo stati ostracizzati. Quindi è evidentemente molto importante, ma di nuovo questa particolare agenzia di socializzazione oggi è in crisi. È in crisi salvo posti particolari come l'oratorio o la palestra, quindi di nuovo ci ritroviamo, no? Quelli che di voi fanno gli allenatori di gruppi giovanili, quelli che hanno a che fare con i bambini. Ecco, questo è un problema, un tipo di dinamica sulla quale è opportuno riflettere, perché vi dà ovviamente un ascendente, ma vi crea anche delle difficoltà, cioè dovete riuscire a gestirla. Dimmi.
No, dico, nel gruppo di voce, comunque, cioè, se non hai delle guide esterne, cioè, ti puoi perdere.
Ma tendenzialmente no, nel senso che l'interazione è chiaro che si tratta dei giochi dei bambini, evidentemente non è che poi a un certo punto partono e vanno a fare cose, però nel complesso insomma si tratta di un'istanza nella quale ciò che viene imparato all'esterno poi viene messo comunque creativamente in atto all'interno e non con l'intervento di qualcun altro. Certo, può esserci la figura di indirizzo, può esserci il parroco che dà qualche suggerimento, può esserci l'allenatore, però è un, come dire, un contributo dall'esterno, tu non fai parte del gruppo dei pari.
No, io dico, cioè, quelli là che nascono, cioè, tra ragazzini, cioè, senza figure...
Quelli sono i gruppi dei pari.
Dico, no, ti puoi perdere.
Però anche all'oratorio loro non è più il gruppo dei pari.
Comunque stanno...
Beh, ripeto, dipende, nel senso che l'oratorio evidentemente vede la coesistenza di due indirizzi, però i gruppi di amici che si formano all'oratorio non sono sempre insieme al prete o al responsabile. Quel gruppo poi può andare a fare una gita da solo, gioca i pomeriggi senza nessuno che rompa le palle, organizza le partite. Ecco, quei momenti sono i momenti normali nei quali non c'è il riferimento all'esterno.
Però c'è quello che dici qui, però c'è il riferimento esterno, magari un fratello più grande.
No, diciamo che il gruppo di pari da solo ha dei problemi, ma deve essere una situazione, diciamo, come dire, di socialità degradata in generale, cioè non devono esistere gli altri gruppi, cioè le famiglie non sono presenti, la scuola non funziona, eccetera, eccetera, il gruppo di pari è lasciato a se stesso e diventa una baby gang, manca a dirlo, perché chiaramente l'aria è quella. Però ecco, parliamo di situazioni di degrado sociale più ampio, non è colpa del gruppo dei pari, è che in quel caso il gruppo dei pari diventa un vicario di tutti quelli che non ci sono. Però chiaramente lì il problema c'è, come, insomma. Allora, dicevamo che i vostri colleghi qui davanti, che evidentemente, tanto per cambiare, la questione va presa nella sua complessità. Non è che il gruppo dei pari esiste a prescindere, il gruppo dei pari esiste insieme all'azione di altre agenzie. Laddove queste non ci siano, è chiaro che c'è un problema. Tant'è che dal gruppo dei pari si arriva abbastanza facilmente alla baby gang in certe situazioni, come in Inghilterra correntemente, no? Spesso e anche a Napoli, in giro per l'Italia, sta diventando tristemente noto come fenomeno. Che vuol dire? Vuol dire che in quel caso il gruppo dei pari si sta facendo carico di un compito che non è il suo, perché non hanno le competenze per poterlo fare in tutta la sua complessità. Il gruppo dei pari rappresenta in qualche modo una zona franca all'interno di un processo di socializzazione strutturato. Se questo processo di socializzazione strutturato non c'è, il gruppo dei pari miracoli non ne fa. È ovvio che vengono in atto tutta una serie di modelli di comportamento, di stimoli televisivi, immaginali, istintuali, che portano appunto a delle capacità d'azione estremamente complicate. Anche perché lo sviluppo cerebrale a quell'epoca, in quella fase, ancora non contempla la percezione del futuro, l'idea di responsabilità, la continuità nell'agire. Quindi tu sei, in qualche misura, agisci e non te stai a porre il problema di quello che succederà dopo, il che però, se uccidi qualcuno, può essere piuttosto scomodo per molti versi. Quindi capite che ci sono anche lì una serie di meccaniche abbastanza interessanti. Ora, quindi, gruppo dei pari è un gruppo che io ritengo essere principalmente primario. Nei libri spesso e volentieri viene messo la frontiera fra il primario e il secondario. Abbiamo qualche differenza teorica da questo punto di vista. Poi però ci sono quegli altri, appunto quelli strutturati, cioè il gruppo secondario classico, che è la scuola normale, anche se pure lì c'è da discutere sulla secondarietà, nel senso che un'aula, una buona aula di scuola è anche la fucina delle migliori amicizie che poi porterai per tutta la vita, quindi pure lì ci sarebbe da parlarne. Però è evidente che dalle medie in su coloro che vi si rivolgono come docenti non sono più interessati al rapporto amicale e caldo che c'era alle primarie, ma sono più, come dire, attenti alla trasmissione di contenuti, di capacità, di competenze e via discorrendo. quindi li possiamo considerare come un gruppo secondario. Allo stesso modo i gruppi lavorativi sono quelli secondari per definizione, evidentemente, no? Quindi questo è più o meno l'articolarsi. Dov'è uno dei punti dolenti con i quali ci confrontiamo oggi? E qui dobbiamo introdurre anche il concetto di ruolo che non credo di avervi presentato fino adesso, appunto. Allora, il problema della questione ha a che fare con ciò che è più importante fare nella società. Nel senso che ad ogni status, come vi abbiamo detto, di solito corrisponde un ruolo o un insieme di ruoli. Cosa sono questi benedetti ruoli? Allora, io tendenzialmente sui ruoli faccio una lezione molto lunga perché è un argomento che mi piace molto, però oggi come oggi noi non abbiamo il tempo perché vi presenti tutte le possibilità, quindi vi presento semplicemente una definizione e vi spiego perché la utilizziamo. Il ruolo, dal mio punto di vista, è un insieme di aspettative correlate ad una posizione sociale. Okay? Aspettative che sono aspettative di comportamento e sono attive e passive. Ovvero sia, c'è chi ha delle aspettative nei vostri confronti mentre voi ne avete nei suoi. È un discorso bidirezionale. Alla propria posizione sociale. Facciamo un esempio concreto. No, beh, i ruoli sono in qualche misura anche loro ascritti e acquisiti, nel senso che tu sei figlio di tuo padre, su questo non c'hai da discutere, però attualmente sei pure studente di scienze motorie, qui probabilmente avrai scelto. Però, di fatto, il fatto che voi siate studenti implica, appunto, il vostro inserimento in un tessuto d'aspettative. E questo è piuttosto interessante perché, utilizzando l'idea di aspettativa, noi sottolineiamo questo doppio movimento, no? Lo studente oggi, ovviamente esclusi i presenti, tende a ritenere di avere tutte aspettative a suo favore ed invece di non essere titolare di aspettative da parte di altri. Ed è un errore. Nel momento in cui voi siete studenti e io sono docente, fra noi si stabilisce un rapporto di reciproca aspettativa, no? Che vuol dire? Vuol dire che voi avrete, come dire, immaginerete che io venga quando dovrei essere qui, che io spieghi e sia disponibile, che io sia puntuale nel momento degli esami, eccetera, sia equo nel giudizio e via discorrendo. Ma questo non vuol dire che io non mi aspetti nulla da voi, no? Anzi, io mi aspetto che, avendo io ottemperato a tutto ciò che veniva richiesto da me, voi facciate lo stesso. Quindi mi aspetto che siate, come dire, puntuali nello studio, siate capaci nello studio e quando venite a fare l'esame siate in grado di dirmi qualche cosa. Non so se mi spiego. Lo so. Ma fino alla fine proprio. Però il punto è esattamente questo. Il comportamento, da questo punto di vista, secondo me, è il principale strumento di formazione. Nel momento in cui tu sai in cuor tuo di aver fatto quello che dovevi, sei in grado di pretendere dagli altri. Ecco perché spesso e volentieri io risulto un docente stronzo. Ma non per cattiveria. Perché siccome ritengo di fare il mio lavoro piuttosto bene, penso che anche voi dobbiate farlo. È semplicemente questo il punto. Ok? E il concetto di aspettativa sottolinea questo doppio movimento, no? Io sono sì titolare di aspettative verso, ma sono anche il soggetto di aspettative da parte di. E quindi non posso limitarmi a usare quelle che mi fanno comodo dimenticandomi le altre, perché non funziona così, capite? Quindi il ruolo da questo punto di vista è un insieme di queste aspettative che mi inserisce all'interno del tessuto sociale, mi dà delle responsabilità, mi dà dei privilegi, mi dà degli obblighi. Con questo ruolo io ovviamente affronto la vita, ma anche qui, come capirete abbastanza rapidamente, il ruolo non è uno. Tutti voi siete titolari di molteplici ruoli. Voi siete figli, siete partner di coppie, siete a volte genitori, lavorate o cercate di lavorare, siete studenti. Tutti questi ruoli coesistono. È chiaro? Dov'è il problema? Vi ricordate quello schema che ho fatto? Chissà se c'è ancora lo schema che ho fatto. Me sa di no, secondo me. No, infatti non c'è più. Quello dei cerchi concentrici? Quando avevamo parlato degli status? Ecco. Ragioniamo da questo punto di vista con i ruoli. Che vuol dire? Che quando io ragiono per status ascritti e di conseguenza per ruoli ascritti, non c'è conflitto tra le aspettative relative ai singoli ruoli. Ovvero sia, entrando io a far parte di una struttura già definita, difficilmente avrò un qualche situazione nella quale mi si chiedono cose contrapposte, perché sono già tutte in qualche modo, no, uniformate e montate in modo da funzionare. Quindi quel tipo di sistema, come abbiamo detto anche allora, se vi ricordate, è un tipo di sistema comodo, nel senso che a meno che io non abbia delle mie particolari ubbie o consapevolezze strane, io vivrò una vita tranquilla, farò quello che ci si aspetta da me, gli altri faranno quello che si aspetta, che io mi aspetto da loro, e vivremo più o meno bene. Ma com'è lo schema invece dei ruoli quando si parla di status acquisiti? Qualcuno di voi si è mai posto consapevolmente il problema del posso fare quest'altra cosa che mi piacerebbe fare in termini di medio periodo? Ovvero sia, sì, faccio lo studente, faccio il lavoratore occasionale, sono un figlio, sono un partner, però mi piacerebbe suonare anche il sassofono. In linea di massima comincia a suonare il sassofono. Ma non ti sei posto il problema di quali conseguenze avrà il tuo entrare a far parte di una scuola di sassofono? Non so se mi spiego. Cioè, qualunque ruolo noi assumiamo ha delle aspettative. E come faccio io a gestire questi ruoli? Maluccio nella fattispecie, perché i ruoli nella modernità sono ruoli di questo genere. Sono ruoli che non sono correlati in modo coerente, ma sono ruoli che di fatto si intersecano. Quindi da uno schema di cerchi concentrici di cui abbiamo parlato l'altra volta, dove come vedete non c'è rischio che le competenze e le diverse aspettative entrino in conflitto, passiamo a un sistema di ruoli che hanno come unico fattore comune me. Non so se questo è chiaro. Quindi io non ho qui nessuna garanzia che prima o poi le richieste di questi ruoli non mi portino a dover fare delle scelte. E credo che questo lo saprete piuttosto bene. Voglio dire, dal vostro punto di vista, probabilmente vista la fascia d'età, che cosa può succedere? Può succedere il problema della ragazza che non vuole che andiate a giocare con i vostri amici 5 volte alla settimana. Ecco, come vedi, no? Però c'è il problema. Io ho un rapporto di coppia efficace, mi piace, ma ho anche un ottimo rapporto col mio gruppo d'amici. E quindi, che faccio? Quando è la sera del sabato, con chi esco? Con lei o con loro? Domanda. Conflitto di ruolo. È questo. Non è diverso. O anche, senza chiamare in ballo i rapporti personali, sono un agonista di grandi speranze, sto all'università, che faccio, studio o m'alleno? Conflitto di ruolo, perché sono due ruoli diversi. Non so se vedete dov'è la questione. La questione sta qui, nel senso che in quel tipo di organizzazione del sé, cioè della mia vita, in cui io scelgo i ruoli e gli status, io non sono regolarmente in grado di immaginare le conseguenze che il mio assumere un ruolo avrà nell'andare avanti della mia vita. Non so quanto riuscirò a dare i resti a tutti, come si dice in gergo di norma. Quindi di solito cosa succede? Che, anche perché la sorte ci si mette spesso e volentieri di buzzo buono, arrivano dei momenti nei quali tutti i miei ruoli mi chiedono contemporaneamente un impegno e io non so come fare, perché non ho un criterio e non ho manco la possibilità di clonarmi per riuscire ad andare contemporaneamente alla partita da una parte, al matrimonio di mia zia dall'altra e uscire con la mia ragazza nel frattempo. Non ci riesco. Quindi devo fare delle scelte, ma sono scelte evidentemente che costano, no? Non solo, ma queste scelte poi andando avanti diventano ancora più problematiche, perché uno dei grossi conflitti di ruolo oggi qual è? Relazioni primarie, vita lavorativa. Che faccio? Lavoro tutti i giorni fino alle 11 di sera, non ho fine settimana, non ho vacanze, faccio una grande carriera ma non ho una vita, o ho una vita e non faccio carriera? Come me la gestisco sta cosa? È evidentemente uno dei conflitti di ruolo fondanti dell'attuale situazione, no? Ti fanno la famosa offerta che non puoi rifiutare, sei appena entrato in una multinazionale, ti sei comportato bene, ti affidano la responsabilità del mercato sudasiatico. Cioè te trasferisci a Hong Kong. Bello. Ma qui c'hai gli amici con cui giochi tutti i fine settimana, c'hai la ragazza, c'è la famiglia dove magari c'è un membro che ha bisogno del tuo aiuto, che fai? Hong Kong è lontano. E non è una situazione particolarmente buffa, ragazzi, capita spesso oggi come oggi, magari non è Hong Kong, ma già Rio de Janeiro o Bruxelles cominciano ad essere problematiche, perché non è che poi fa avanti e indietro ogni momento, cioè dici, sai, sto a Gubbio e vado a Perugia, e vabbè, so 40 km, chi se ne frega, e vi garantisco che dei vostri colleghi non sono andati a fare degli stage a Gubbio perché era lontano. Visti io, con questi occhi non mi hanno raccontati. Quindi, figuriamoci Hong Kong, ma mi viene da ridere solo a pensarci. Però capite che una volta che comincio a entrare in questa prospettiva, il conflitto di ruolo comincia a diventare un fattore estremamente pesante da gestire, perché nel momento in cui io devo cambiare così radicalmente il mio quadro di riferimento geografico, io tutto quello che è primario lo butto al cesso. Ecco perché l'economia col primario non ci si prende granché, no? So se state guardando Grey's Anatomy, l'ultima stagione.
No.
Qualcuno di voi sa cos'è Grey's Anatomy? Sì. Meno male. Oh, abbiamo un problema esattamente identico a questo, perché? Perché il dottor Shepard, il famoso strano amore, ha appena rinunciato a diventare il direttore di un progetto di ricerca su scala nazionale col presidente degli Stati Uniti per stare con la famiglia. Ed è incazzato come una bestia. Perché è chiaro che, no? Al momento in cui fai ste scelte, lì per lì te pare che sia evidentemente rinunciabile, ma te costano caro, perché voglio dire, potevi essere lo scienziato più importante del XXI secolo, invece sei un felice padre di famiglia. Ti basta? Capite perché è importante ragionare in quest'ottica? Devi scrivere agli sceneggiatori e farglielo presente, perché al momento no, al momento non funziona così. È chiaro, ma la vita reale è fatta anche spesso e volentieri di questi problemi, nel senso che in una coppia spesso e volentieri qualcuno fa delle rinunce significative e poi se ne pente, e la coppia va a puttane, perché quando c'hai un rancore di questo genere nei confronti dell'altro non vai da nessuna parte. Però capite che è un problema, perché nel momento in cui vai a scegliere, mica è tutto così ovvio. Assolutamente sì.
La consapevolezza riesce a
esatto.
Nel della...
Il conoscere se stessi da questo punto di vista è estremamente importante, come anche avere uno schema abbastanza chiaro dei tuoi rapporti di valore, che è un argomento che dovremo toccare la prossima volta perché è abbastanza importante.
Però nessuno ti spara, nel senso che tu sei libero di poter, alla fine ognuno, ogni persona è libera di fare ciò che vuole.
Sì. Poi ti svegli e caschi dal letto dopo. No, è vero, per carità, a livello teorico ognuno è libero di fare ciò che vuole, ma nella prassi non è vero affatto.
Immagina adesso nella montagna devi spingere un passo enorme da una parte o dall'altra. Conseguenze ce n'hai e distrutti.
Come quel film Sliding Doors, no? Che te...
Esatto.
No,
sì.
Cioè,
quello
se
poi...
una persona fa una scelta, no? Più o meno consapevole. Cioè, io perché sono fatto così, poi sarò normale. Cioè, se uno fa una scelta è brutto guardarsi indietro. Ormai c'è un'altra strada. La vita.
Assolutamente sì, però è un po', è po' semplice questo. Poi quando vai avanti ti accorgi che invece spesso e volentieri così non è così facile. Certo, sarebbe opportuno farlo spesso. Però c'hai anche dei problemi di autostima, spesso e volentieri, c'hai problemi di rimorsi, c'hai un sacco di cosette che entrano in gioco e non te la rendono così semplice. Insomma, di fatto... Cioè, riuscire a viverla così sarebbe un ottimo modo, per tanti versi. Te lasci una scia dei cadaveri alle spalle, però insomma, a fin dei conti chi se ne frega. Però, detto questo, il problema del conflitto di ruolo è un problema abbastanza importante da tenere presente e evidentemente, appunto, va a incidere anche sulla questione, come dicevamo, delle agenzie di socializzazione per molti versi, no? Perché... Perché, per esempio, nel momento in cui io ragiono in quest'ottica, il problema della scelta del tempo con la famiglia o del tempo al lavoro non è semplicemente un problema di sto bene con mia moglie, ma sono un buon genitore o no? No? Vuol dire che le famiglie oggi hanno grosse difficoltà a fare quello che dovrebbero fare nell'ordine, diciamo, consolidato della struttura sociale, perché c'è una perturbazione costante, ovvero sia il posto di lavoro attrae i genitori e i genitori non fanno i genitori, fanno i lavoratori, e sono due ruoli che cozzano. Qual è il problema? Che chi fa il genitore? Chi fa le veci del genitore se il genitore non c'è? Allora, prima c'era la famosa famiglia allargata, la famiglia estesa. Quindi vuol dire che nella stessa unità abitativa c'erano i nonni, gli zii, i cugini, parenti assortiti, sorelle, zitelle, fratelli strani, insomma tutta la banda, che ovviamente assicurava una continuità nell'opera di socializzazione. Non solo, ma rendeva l'opera di socializzazione ancora più efficace, perché dava una competenza nelle relazioni intergenerazionali, perché tu nascevi e crescevi con tuo nonno, con tuo zio, con i tuoi piccoli, con i fratelli grandi e piccoli, quindi avevi una panoramica delle possibili
molto varia
e molto pratica. Oggi come oggi però abbiamo la famiglia nucleare, e la famiglia nucleare vuol dire due genitori e un figlio o due se sei fortunato, il che vuol dire che nel momento in cui i due genitori vengono sottratti dall'equazione per il lavoro, il figlio resta da solo. E che fai? O hai tanti soldi e prendi una babysitter, ma devi averne parecchi, oppure trovi un sistema alternativo. Qual è questo sistema alternativo? Allora, oggi come oggi, che stiamo superando una serie di luoghi comuni e di idiozie che abbiamo accumulato nel frattempo, si stanno creando dei gruppi di aiuto nei condomini, nei quartieri, cioè si sta ricreando quel reticolo del vicinato che precedentemente era un'altra risorsa. Ma nella fattispecie ancora questo è molto poco diffuso, quindi entra in gioco l'agenzia vicaria per eccellenza, che è la televisione. Purtroppo non è bello dirlo, ma di fatto la televisione gioca un ruolo centrale nella formazione di intere generazioni di nuovi nati. E insieme alla televisione dobbiamo aggiungere evidentemente anche i social network, perché c'è poco da fare. Il social network, sia dal punto di vista canonico di Facebook e quello che vogliamo, che di gruppo di gioco, perché oggi ci sono i gruppi di giochi online, quindi dimmi. Oh, diciamo che questo è... Questo diciamo che è un caso specifico della dinamica, nel senso che è una delle distorsioni, certo, però il problema diciamo che in un certo senso è più ampio. Perché? Perché la televisione di fatto trasmette modelli di comportamento di questo genere, è lì il punto. Ma il problema a monte qual è? Per esempio il problema a monte è la mancanza di consapevolezza dell'importanza del ruolo genitoriale da un punto di vista pubblico. Cioè noi oggi come oggi stiamo continuando a considerare la famiglia come un fatto privato, cosa che è piuttosto recente, perché fino a qualche tempo fa la famiglia tutto era tranne che un fatto privato. Vi ricordo che ancora oggi in certe culture gli sposi vengono accoppiati secondo logiche che non hanno niente a che fare con i sentimenti, ma sono logiche strategiche. No, una famiglia ha bisogno di migliorare la sua condizione. Vi ricordate che abbiamo detto che lo status nelle culture oliste, nelle culture premoderne, è dato, e l'unico modo per migliorare è sposarsi, fare un buon matrimonio. Quindi è chiaro che, voglio dire, i rapporti fra i coniugi sono quanto di meno rilevante da un punto di vista più ampio della questione.
Funzionano meglio, può darsi,
Può darsi, ma lì, come dire, il caso specifico di volta in volta è lasciato all'ingegno dei singoli. Però di fatto noi cosa abbiamo fatto? Per reazione a questo discorso abbiamo trasformato la famiglia in una questione che pare sia rilevante soltanto per i membri della famiglia. Ed è ugualmente sbagliato, perché la famiglia è anche qui, come vedete, dobbiamo usare una strategia che tenga insieme gli aspetti. È sì un fatto privato, ma è pure un fatto pubblico, evidentemente. Perché? Perché la famiglia funziona come strumento di socializzazione di quelli che diventeranno i cittadini di domani, e se questi cittadini di domani non li socializzi a dovere, avrai dei problemi. So se questo è chiaro. Quindi evidentemente il discorso del lavoro o faccio il padre è stupido impostato così, perché fa leva su cosa? Sulla tua utilità, come dire, sulle tue capacità economiche da una parte e sul tuo piacere di essere padre dall'altra, che non è la sola dimensione della questione però, perché tu hai piacere a fare il padre, ma è anche importante che tu lo faccia. Non è semplicemente un affare, un problema tuo, è anche un problema mio che tu stia a casa e trasmetta e insegni i valori, interiorizzi i valori in tuo figlio e gli permetti di ottenere e costruire un'ottica che lo renda un buon membro del gruppo, perché altrimenti io ne pagherò le conseguenze, perché il figlio della baby gang che nessuno ha socializzato, ma coltella, anche a livello più basso, a livello pratico. A me non conviene che non ci siano baby gang, sì che mi conviene, perché quanto mi costano le baby gang? Allora, vogliamo ragionare in termini economici e decidere quanto una socializzazione fallita è costosa per lo Stato e quanto mi converrebbe invece dare un sussidio al padre per fargli fare il padre? che è la cosa più normale e naturale del mondo. Quindi, come vedete, il problema del conflitto di ruolo è un problema che viene oltretutto strutturandosi su degli assetti valoriali che sono discutibili e che andrebbero probabilmente rivisti. Noi oggi come oggi riteniamo che l'economia e tutto ciò che è connesso all'economia sia fondamentale, sia il valore più importante. E non è vero. O meglio, dovremmo ragionare sull'economia in modo più ampio, vedere tutte le conseguenze di ciò che noi facciamo. Noi impediamo a un padre di stare col figlio ed è semplicemente un danno affettivo per i due? No, è anche un danno per il gruppo. Quindi questo dovrei prenderlo in considerazione. Il problema è che soprattutto in Italia sta cosa non la vediamo perché noi siamo talmente abituati a contare sulla famiglia, che è uno dei tratti focali della cultura italiana, che, come dire, pensare che qualcun altro debba impicciarsi di queste dinamiche non ci viene manco lontanamente in mente. Noi abbiamo una visione tradizionale della famiglia, ma non vediamo quanto questa sia anche un'agenzia di socializzazione, sia un'unità di produzione, sia un'unità di consumo, sia tante altre cose che non due cuori e una capanna, che è il famoso modello del mulino bianco. Non basta, capite? Quindi si imporrebbe anche da questo punto di vista un ripensamento degli equilibri e dei comportamenti e dei ruoli in questo caso. Tenete presente che sì, è vero, la televisione e i social network sono una delle principali agenzie vicarie, però per molti versi rischiate di diventare un'agenzia vicaria pure voi, perché spesso e volentieri che fanno i genitori? Iscrivono il figlio in palestra, lo mandano a fare gli allenamenti, così hanno dei pomeriggi in cui è controllato e non devono starci a perdere tempo loro, vuol dire trasferiscono a voi i problemi che dovrebbero affrontare loro. Quindi anche questo a livello di consapevolezza è importante. Nel momento in cui voi avete a che fare con bambini piccoli, voi diventate, che vi piaccia o meno, delle figure di riferimento, anche perché vi trovate in una posizione di potere e di rispetto all'interno di quel gruppo. Se siete l'allenatore, l'allenatore ha un suo carisma, no? Un suo prestigio per definizione, e quindi diventa colui al quale si guarda non solo per le questioni dello sport, perché il bambino non è in grado di fare tutte queste distinzioni. In quel momento diventi quello a cui guardo per sapere che devo fare, come devo comportarmi, che devo rispondere a un amichetto che mi ha dato un pugno, che cosa devo fare nel momento in cui appunto a casa ho delle difficoltà. Diventa una situazione estremamente delicata che però bisogna saper avere perlomeno idea che possa verificarsi, perché nel momento in cui qualcuno dovesse, un bambino dovesse chiedervi un aiuto, che fate? Gli dite no, io sono l'allenatore? Diventa un po' complicato, no? Chiaramente. Quindi, come vedete, il discorso dei ruoli, delle aspettative e della socializzazione è un discorso che è estremamente intrecciato e connesso, soprattutto dal vostro punto di vista, perché, come vi dicevo, avete un posto all'interno della catena di socializzazione corrente abbastanza importante. La palestra è diventato anche un succedaneo della gestione del tempo dei bimbi, no? Quando eravamo piccoli noi avevamo pomeriggi infiniti nei quali non si sapeva cosa fare, era bellissimo perché poteva capitare qualsiasi cosa. Oggi i bambini hanno un'agenda che è più o meno complicata come quella dei genitori, se non peggio. Quindi fanno scuola, due ore dopo scuola, lingua, judo, poi vanno a casa, poi se Dio vuole li mettono a dormire e si riposano un attimo. Però insomma diciamo che stiamo imponendo loro dei ritmi che non sono affatto canonici. No, l'infanzia dovrebbe essere altro, dovrebbe, come dire, permetterti una consapevolezza ed una libertà di azione e di sviluppo che non stiamo, gli stiamo negando, gliela stiamo negando anche perché i genitori non sanno come fare. A loro conviene, il bambino impara e oltretutto c'è qualcuno che lo bada, abbiamo risolto la questione della gestione del piccolo. Però è evidente che questo è un ragionamento adulto, un ragionamento strumentale adulto, non è un ragionamento pedagogicamente efficace. Ovviamente, no? Quindi c'è da contemplare anche questo.